Buongiorno a tutti e grazie per essere qui in un orario in cui difficilmente si specula e si dà il via ad approfondite riflessioni. E siamo al secondo incontro, no, di questo ciclo di riflessioni a proposito dei dinamismi della fede, e il tema che chiaramente io ho in qualche modo non riassunto, però insomma esplicitato attraverso, e tento di esplicitare attraverso il versetto del libro di Giobbe: nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, è quello della povertà. L'altra volta, nell'incontro che si è tenuto a marzo, l'obiettivo, raggiunto meno, fu quello di mostrare la questione della nudità dell'esistenza e quindi la povertà come orizzonte base dell'esistenza della stessa esistenza umana. Intendo procedere stavolta in maniera similare, sia a partire dal versetto del libro di Giobbe che l'altra volta commentammo alla luce delle riflessioni di Gregorio Magno, del suo commento appunto al libro di Giobbe, questa volta con altri autori, e poi mostrare quello che è appunto il tema di oggi, la questione dell'orizzonte e la povertà come orizzonte costitutivo nell'ambito dell'antropologia filosofica, chiaramente alcuni autori dell'antropologia filosofica e dell'antropologia mistica. Chiaramente è un tentativo particolare che fa capo a, giusto per esplicitare la metodologia che sto utilizzando, insomma, che mi interessa utilizzare in questi incontri, fa capo a una sorta di costruzione di mappe concettuali, una sorta di costruzione topologica attraverso la quale la mia intenzione è quella di mostrare la questione della povertà non solo come problematica fondamentale, come richiamo fondamentale nell'ambito di quella che è una riflessione di genere religioso, nello specifico cristiano, ma come tale orizzonte abbia un valore fondante anche nell'ambito di alcune riflessioni filosofiche che non sono direttamente legate alla problematica religiosa, insomma, per lasciar venire alla luce la questione della povertà al di là della mera relazione con una vita virtuosa o meno. Proprio da questo, riprendendo un attimo utilizzando come spunto un'obiezione che mi fu rivolta durante il primo incontro, quello di marzo, vorrei chiarire appunto una questione che mi sembra fondamentale. L'altra volta, purtroppo non è presente, quindi non si prenda il mio riferimento come attacco personale, anzi, il nostro caro amico Giuseppe Di Salvatore commentò sul finale dell'intervento il fatto che io avessi mostrato la povertà non più come una virtù. Quindi in questo caso ci diventa un orizzonte costitutivo dell'esistenza umana, non è più possibile considerarla come una virtù. La mia risposta fu che chiaramente fa da base alla vita virtuosa. Su questo ritorno velocissimamente per chiarire che appunto la domanda è se davvero la povertà, lo stato di povertà, sia una virtù. La povertà non appare né tra le quattro virtù cardinali né tra le tre virtù teologali. E infatti, per l'approfondimento che ho fatto, quello che ho potuto vedere è che effettivamente noi parliamo di voto di povertà, quando per esempio parliamo della povertà nell'ambito dei voti monastici o di determinati ordini. Ora, la questione di fondo sta proprio lì. E infatti il problema della povertà è che non si può assimilare la povertà ad una virtù. Soprattutto perché noi parliamo di uno stato di povertà, che chiaramente poi possiamo distinguere tra povertà meramente materiale o povertà spirituale, questo lo vedremo nell'ambito dell'antropologia mistica. Però la questione di fondo è che se, per esempio, prendendo come riferimento la riflessione che riguardo alla temperanza fa Gianfranco Ravasi nel testo Ritorno alle virtù, lega appunto la povertà alla temperanza, quindi alla sobrietà, cioè alla capacità di essere distaccati nella maniera corretta dai beni, ossia di utilizzare i beni per un buon fine, ma di non riporvi il cuore. E il riferimento è a Paolo Romani 12, e i versetti sono 3 e il versetto 16, nel quale si parla di non valutarsi più di quanto conviene. e quindi di non considerarsi possessore, dominatore, eccetera. In effetti, se poi andiamo a vedere anche per esempio la regola di San Benedetto, il voto di povertà non è un voto di povertà inteso come non contatto con i possibili beni, bensì è un tentativo, dice proprio San Benedetto nella regola, di sradicamento dell'idea di possesso, cioè della questione di come il possesso non debba divenire né una condizione di felicità, perché la felicità invece può essere, la felicità autentica può essere raggiunta solo attraverso una vita virtuosa, ma soprattutto perché non è conforme a una vita cristiana l'attaccamento alle cose, qui ho la convinzione che io sia possessore di qualcosa, perché in realtà qualcosa mi è sempre donato gratuitamente e quindi io dovrò prima o poi restituirlo. Per cui la scelta volontaria si realizza nel voto di povertà mira alla perfezione cristiana. Però questo chiarimento semplicemente io lo faccio perché in realtà mi sembra che proprio la riflessione sul voto di povertà dia valore, ma come dire, giustifichi il tentativo di analisi che sto portando avanti, perché si tratta di un riconoscimento della natura delle cose. Lo sradicamento dell'idea di possesso riporta l'uomo appunto all'orizzonte di esistenza autentico, quindi legittima fondamentalmente la lettura della povertà come orizzonte base dell'esistenza umana. E in qualche modo quindi la questione della povertà, anche letta nel mero ambito per esempio del voto di povertà, rimanda ad una costituzione fondamentale dell'esistenza, non rimanda ad una scelta virtuosa al fine di vivere in maniera cristiana, perché è possibile vivere in maniera cristiana anche senza un'adesione diretta o pubblica, insomma, al voto di povertà. Perché? Perché fondamentalmente la questione dello sradicamento di idea di possesso attraverso il voto di povertà viene imposta in maniera abbastanza evidente e forte. Quindi chiaramente si parla di una forma di sequela che sottolinea come la perfezione cristiana debba passare attraverso il non attaccamento ai beni, ricordando il passo evangelico di dove sta il tesoro, lì sarà il nostro cuore. Ma questo però appunto implica che il voto di povertà rimanda, secondo Ravasi per esempio, alla temperanza, perché rimanda alla consapevolezza della gratuità dell'esistenza stessa. Quindi è qui che io vedo, giusto appunto per legittimare ancora una volta, insomma, il tipo di ricerca trasversale che intendo portare avanti, il coniugarsi del tema che è pertinente all'ambito della filosofia della religione e insomma come riflessione relativa all'uomo in generale. Ed è per questo che sono partito già l'altra volta con il riferimento, in quel caso è stato a Ortega y Gasset e a Edoardo Nicol, riguardo alla questione della relazione base, no, che costituisce l'esistenza, e in questo caso continuo a soffermarmi sull'antropologia filosofica, perché l'idea di fondo è che nel momento in cui si manifesta la verità dell'esistenza umana, la nudità della stessa esistenza mostra la povertà come punto, insomma, di base. Questo rimanda in qualche maniera, giusto per concludere questo chiarimento, anche ad una riflessione dello stesso Papa Francesco, quando parla del fatto che la povertà apre all'autentica ricchezza, indicando che il cuore dell'uomo non è fatto per la parzialità, bensì per la totalità. Il che significa che ogni attaccamento ad un bene particolare, insomma, lo ridurrebbe alla parzialità, no? Quindi alla perdita dell'autentica, della totalità come relazione autentica che fonda tutta l'esistenza umana. Detto questo, possiamo ritornare appunto al passo iniziale che fa da sfondo a tutta la ricerca, cioè appunto: nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'altra volta abbiamo riflettuto alla luce del commento di Gregorio Magno, che non cambia fondamentalmente la traduzione, mentre stavolta la mia proposta è di partire dal commento che viene sviluppato in un testo che si intitola Giobbe o Dio nella tempesta, da Elie Wiesel e Josie Heisenberg. Elie Wiesel è un, oltre ad essere giornalista, saggista, insomma un commentatore anche per i suoi studi riguardo alla tradizione ebraica. Heisenberg appartiene lo stesso alla tradizione ebraica, ha fatto studi relativi appunto alla Sacra Scrittura, però fondamentalmente il suo lavoro è stato quello di giornalista. La traduzione che loro propongono è: nudo sono uscito dal ventre di mia madre e nudo tornerò laggiù. Non v'è effettivamente una differenza sostanziale, semplicemente la riporto perché i due vogliono con questa differente traduzione mostrare come in realtà non si possa dire proprio nudo vi ritornerò, perché non v'è un ritorno al ventre della madre, letteralmente. E questo laggiù viene inteso come un indefinito luogo, tant'è vero che Elie Wiesel riflette su questo laggiù intendendo anche per esempio la sua esperienza di Auschwitz, e cioè come un luogo nel quale v'è la perdita dell'identità, dell'individualità e quindi dell'esistenza appunto come individuo, come persona. Chiedo scusa, spengo un attimo. No, si è spento. Secondo questi due autori, la nudità di Giobbe è, ancora una volta, generata dalla perdita di tutti i suoi beni. Una nudità però nella quale, loro sottolineano, Giobbe riconquista l'orizzonte autentico dell'umano. E tant'è vero, cioè, fondamentalmente Giobbe non si lamenta delle perdite. Oltre al fatto che abbiamo notato l'altra volta di come Giobbe reagisca in maniera abbastanza ordinata, tra virgolette, nel senso che v'è sicuramente un dolore, ma nella sequenza che precede questa affermazione Giobbe svolge determinati atti che sono appunto sequenziali fino a prostrarsi a terra e a dire queste parole, fanno notare questi due autori che Giobbe perde fondamentalmente quattro cose. Le prime tre sono beni: cavalli, cammelli, la casa. L'ultima invece sono i figli. Dunque Giobbe non si lamenta, nel senso che riconosce, nel riappropriarsi dell'orizzonte autentico della sua umanità, riconosce il suo non essere possessore di nulla. E però è interessante come i due commentatori sottolineino che la frase, l'affermazione di riconoscimento totale avvenga dopo la perdita dei figli. E cioè, nel momento in cui Giobbe perde i cavalli, i cammelli e la casa, quindi i beni materiali, possiamo dire, esagerando un poco, non batte ciglio. Continua a svolgere le attività che stava svolgendo. Nel momento in cui gli comunicano la morte dei figli, Giobbe afferma definitivamente, sottolineano i due autori, il suo limite umano, il fatto di non essere possessore di nulla, nemmeno della vita che in qualche modo ha procreato. V'è un dolore evidente, perché questa affermazione è in qualche modo affermazione di un riconoscimento della perdita totale di tutto. E però v'è anche il riconoscimento del proprio limite, tant'è vero che fanno notare i due autori: Giobbe, come abbiamo visto anche l'altra volta, non bestemmia contro Dio. In tutto ciò Giobbe si comportò in maniera corretta e non bestemmiò contro Dio. Anzi, c'è Wiesel che in maniera abbastanza acuta legge l'affermazione giobbica come una risposta a Satana, inteso chiaramente come l'avversario, in qualche modo, dice Wiesel, il discussant di Dio in questo incontro. Cioè, mentre Satana viene interrogato se in qualche modo ricordiamo, no, come è descritta la scena, viene interrogato da Dio e lui introduce la questione di Giobbe come problema, al che il Signore permette la prova. Secondo Wiesel, in questo caso Giobbe sta rispondendo a Satana. Di fronte a tutte le prove che sta subendo per assaggiare in maniera molto letterale, diciamo, la sua fede, Giobbe non fa altro che riconoscere in primo momento la cosa non lo tocca, sono beni, sono perduti, non li ho mai posseduti, sono arrivati gratuitamente. Riguardo ai figli, sicuramente la questione diventa più problematica, perché c'è un passaggio attraverso una procreazione che però è in qualche modo ancora una volta un dono gratuito. E dunque Giobbe, pur nel suo dolore, secondo Wiesel, secondo Heisenberg, afferma il limite dell'umano di cui lui si sente chiaramente parte, e secondo Wiesel risponde a Satana con questa affermazione, ossia che il senso delle cose, dice Wiesel, interpreta così: nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo sono uscito dal ventre di mia madre, nudo tornerò laggiù. E implica la risposta di Giobbe come se fosse stata: il senso delle cose non è nel possesso, io non possiedo nulla, quindi per me va benissimo così. Benissimo è esagerato, sicuramente Giobbe non avrebbe detto questo, però la questione di fondo è questa. Secondo Wiesel, in questa risposta Giobbe sta rispondendo a Satana, e rispondendo a Satana, l'avversario, insomma, colui che in qualche modo si sta discutendo con Dio, rispondendo a Satana sta ricollocando se stesso nell'orizzonte autentico. Ora, nel famoso versetto "in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto", che loro traducono "nonostante tutto Giobbe non peccò e non bestemmiò contro Elohim", v'è un'altra problematica fondamentale che riguarda appunto il riconoscimento dell'orizzonte di povertà come autentico. Oltre alla questione del "nonostante", che tra i due interpreti diventa questione problematica, perché mentre Wiesel afferma che è possibile addirittura leggere il benedire di Giobbe come un benedire ironico, quasi un maledire, e per questo v'è un "nonostante", secondo Heisenberg non è proprio così. Per cui tralascerei un attimo questo punto, che è pure interessante, magari se ne può parlare nel dibattito, per soffermarmi sul bestemmiare. Nella traduzione della Bibbia di Gerusalemme non attribuisce a Dio nulla di ingiusto. In qualche modo la traduzione rispetta l'idea di bestemmiare contro Elohim. Perché? Perché, come fa notare Heisenberg, il termine in questo caso è tifla. Tifla implica sì la bestemmia, l'impietà, ma soprattutto, nel gergo comune, la sciocchezza, la scempiaggine. Per cui, secondo Heisenberg, il problema non è che Giobbe non abbia bestemmiato in maniera evidente, ma la questione sta nel fatto che Giobbe ha individuato, ricollocandosi nell'orizzonte corretto, non ha detto luoghi comuni, non è andato per luoghi comuni nel senso negativo, non si è lasciato portare da quello che avrebbe fatto qualsiasi uomo preso dal momento di disperazione, ossia non è caduto nel prendersela con la sorte, eccetera eccetera. Ha semplicemente riconosciuto la sua condizione fondamentale e non ha avuto problemi a riportarsi allo stato di povertà, nel quale non ha nulla, ma, come abbiamo fatto notare anche l'altra volta, ha la possibilità di ricostruire tutto. Questo perché l'orizzonte della povertà è riconosciuto, secondo i due interpreti, come l'orizzonte primigenio dell'esistenza umana. Una volta levati tutti gli orpelli, tutto ciò che copriva il senso autentico della vita, viene alla luce la mera esistenza, la quale chiaramente, nel caso di Giobbe, è dotata di un senso nella sua relazione con il Signore, e che appunto nel momento in cui Giobbe verrà toccato nella carne, che genererà tutta la lamentazione per la quale appunto Giobbe vede il problema stesso del senso dell'esistenza messo in dubbio, e dà il via appunto a un suo lamento che, come molti interpreti leggono, appunto può essere letto come richiesta di donazione di senso. perché abbiamo notato anche l'altra volta, però vale la pena sottolinearlo ancora, come alla fine il libro non includa alcuna risposta, ossia nessun senso dichiarato ed esplicito, però nella manifestazione di Dio attraverso, appunto, Dio nella tempesta, attraverso il vortice, eccetera, eccetera, anche questi autori leggono la mera presenza, la mera manifestazione come la garanzia di un senso non rivelato, ma esistente nella stessa relazione. Mentre l'altra volta abbiamo provato a vedere come la questione dell'orizzonte della povertà costituisse la relazione fondante, appunto, in altri due autori, stavolta questa problematica, che appunto abbiamo letto anche alla luce delle interpretazioni di Heisenberg e di Wiesel, vorrei provare a leggerla nell'ambito della stessa, degli stessi, di coloro che sono considerati come i padri fondatori, tra virgolette, dell'antropologia filosofica. E cioè, in questo caso, Arnold Gehlen ed Helmut Plessner. E infine, perché Charles-André Bernard, perché infine provare a suggerire un parallelo con la riflessione relativa all'esperienza mistica sviluppata appunto da padre Bernard riguardo proprio alla questione dell'unione contemplativa e della, perché ho detto antropologia mistica, però della costituzione dell'anima e di come l'anima incontri il suo orizzonte di verità fondamentale proprio attraverso una forma di impoverimento necessario. Ancora una volta. Dunque, come rappresentanti dell'antropologia filosofica, Arnold Gehlen e Helmut Plessner, che peraltro hanno sicuramente, si rapportano in qualche maniera anche alla questione della religione, della relazione dell'uomo con il trascendente, però non ne fanno tema specifico, se non finale, per esempio in Plessner, della sua opera I gradi dell'organico, che però appunto lascia come apertura possibile, ma non diventa mai oggetto specifico della sua riflessione, e infine appunto un riferimento a Charles-André Bernard. Partirei da Arnold Gehlen. Il testo più famoso di Gehlen è L'uomo. Prima però di introdurmi direttamente nella riflessione di Gehlen, è necessario fare un riferimento, per quanto riguarda la questione della problematica definizione dell'uomo, a Scheler, perché se parliamo di padri fondatori dell'antropologia filosofica, in qualche modo non è possibile eludere Scheler, che già nel testo La posizione dell'uomo nel cosmo, che Gehlen assume come testo fondamentale per una riflessione di carattere antropologico-filosofico, tant'è vero che affermerà che lui non sta facendo altro che continuare il lavoro di Scheler, e che Plessner conosceva abbastanza bene, perché se qualcuno si è mai interessato alla questione della fondazione dell'antropologia filosofica, tra Scheler e Plessner ci fu un'antica diatriba per la quale I gradi dell'organico, il testo che noi consideriamo più importante, insomma, di Plessner, si sarebbe dovuto intitolare I gradi dell'organico, la fondazione dell'antropologia filosofica. Però poiché Scheler lo accusò pubblicamente di aver plagiato metà dei suoi scritti, senza entrare nel vivo della polemica, alla fine Plessner accettò di cambiare il titolo in I gradi dell'organico, introduzione all'antropologia filosofica. Però entrambi prendono in considerazione il problema che viene nucleato da Scheler nella posizione dell'uomo nel cosmo, e cioè la problematica essenza dell'uomo. L'essenza dell'uomo è problematica perché non v'è la possibilità di definirla, v'è quindi una carenza di definizione. E Scheler arriva a affermare che effettivamente v'è quasi come una mancanza d'essenza. Mancanza d'essenza non significa che non vi sia, ma che non ne possiamo dare una definizione nel senso di delimitazione. E che anzi proprio questo genera quello che che sta di fronte a noi, ossia il fatto che l'uomo in ogni epoca produca un'idea di sé. L'uomo ha necessità di produrre questa idea di sé, e Plessner lo spiegherà con la questione dell'eccentricità dell'uomo, ma ha questa necessità perché è carente di una definizione specifica e definitiva. Questo fa sì, secondo Scheler, che l'uomo si connoti come frontiera e passaggio. È un tema, se ci riflettiamo, abbastanza, non del tutto nuovo, se riflettiamo sul fatto che già l'uomo era stato definito come colui che oscilla tra l'angelo e la bestia. La questione di Scheler è che appunto abbiamo tutti quanti davanti l'uomo, a partire da noi stessi, ma è talmente, per dirla in, per rubare un termine a Bauman, è talmente liquida la definizione che non riusciamo a esserne mai soddisfatti, e per questo si connota come frontiera e passaggio, frontiera tra un mondo naturale e un mondo che non è naturale, e appunto frontiera perché in qualche modo ha un piede da una parte e ha un piede dall'altra. A partire da questa riflessione, Galen e Plesner svilupperanno appunto la loro antropologia filosofica, e quella di Galen si connota soprattutto come antropologia che parla dell'uomo come essere carente. Quindi, in questo caso, Galen introduce la questione di un deficit, di una carenza, di una povertà di fondo all'interno della stessa antropologia filosofica. Cioè, l'uomo può essere pensato come l'essere carente, e per questo produce. Mentre gli altri esseri fondamentalmente rientrano in un circolo, l'uomo produce, e produce anche il superfluo, perché la sua carenza implica la costruzione di qualcosa di nuovo. Nello specifico, secondo Galen, l'uomo, nel porsi la domanda relativa a se stesso, riconosce la sua impossibilità di darne una definizione, e in tal modo riconosce anche l'incapacità di collocarsi nell'habitat, in un qualsiasi habitat. Il problema di Galen è infatti che la differenza tra animale e ciò che non è animale, nel senso, in questo caso però Galen fa una specifica riflessione relativa appunto all'uomo e agli altri animali, però fondamentalmente sta parlando di degli altri esseri, anche perché anche il riferimento vale anche per i vegetali, è che l'uomo fondamentalmente non riesce a collocarsi nel sistema naturale, perché fa problema a questo sistema naturale. Lo fa soprattutto perché non ha gli strumenti, proprio strumenti è il termine che utilizza, per sopravvivere. Per cui l'uomo non ha un habitat, e questo costringe l'uomo, secondo Galen, a autointerpretarsi. Mentre gli altri hanno un rapporto diretto con l'habitat, l'uomo no, l'uomo deve creare qualcosa, deve in qualche modo adattarsi, e questo implica che l'uomo debba interpretare, cioè farsi una domanda riguardo se stesso e riguardo la sua non solo necessità di adattamento, ma anche la modalità di adattamento. E questo, vabbè, lo possiamo vedere chiaramente nell'esempio che fa Galen quando parla appunto del progresso stesso. Insomma, perché l'uomo decide di rendere più comoda la propria vita? Perché fondamentalmente può collocarsi differentemente. Nel testo appunto che abbiamo citato, che è del 41, l'uomo è definito come l'essere carente, carente di determinati strumenti, carente dell'habitat, e questo fa della vita dell'uomo sempre un compito continuo. Nella idea di compito stesso, nell'idea di vita dell'uomo come compito, si radica, secondo Galen, la stessa possibilità del progresso. Se l'uomo si concepisse come colui che ha già individuato un habitat definito, il suo progresso sarebbe meramente casuale, mentre l'uomo è colui che partecipa e stimola appunto il progresso in base a una determinata idea, chiaramente, di progresso, che può essere la comodità, la felicità, insomma, di tutti i popoli, eccetera eccetera. Chiaramente la questione, dire progresso è dire tutto e dire niente, però lo sviluppo che avviene secondo l'idea, secondo il fatto che l'uomo abbia un'idea della propria vita come compito, come necessità di realizzare qualcosa e in qualche modo di migliorare. Per cui l'uomo come progetto singolare e come problema naturale, afferma Galen, problema biologico particolare è la definizione specifica di Galen, è un essere organicamente carente, Mangelwesen è il termine tedesco, e tali carenze, che sono gli inadattamenti, le non specializzazioni, i primitivismi, mostrano una negatività biologica. Una negatività biologica che, secondo Galen, è la povertà dell'uomo. la carenza rispetto a tutti gli altri esseri. Tale carenza, come abbiamo detto, è l'essere inadatto biologicamente all'ambiente. E quindi, secondo Galen, nell'uomo si realizza, una frase abbastanza forte, una negazione della finalità naturale. Secondo Galen, nell'uomo la natura ha sviluppato un esperimento particolare. Arriva ad affermare questo in un testo che si chiama Prospettive antropologiche. Un esperimento particolare, perché fondamentalmente l'uomo nega le finalità naturali, e non solo le nega perché è un essere carente e inadatto all'habitat, eccetera eccetera, il che, attenzione, apro un attimo una parentesi, il che per Galen non significa che l'uomo sia nemico della natura, perché l'uomo comunque continua a essere l'animale carente, per cui ha una sua ancoraggio biologico evidente, e però non è nemico, ma non è nemmeno né servo, ma tantomeno ben collocato, tantomeno completamente amico, ecco, si potrebbe dire così, perché ha sempre da difendersi rispetto a qualcosa. Questo potrebbe, si potrebbe anche pensare, però chiaramente avrebbe tutto un risvolto interpretativo particolare, che a partire da che si può pensare l'uomo anche come in relazione di custodia con la natura, perché una forma di difesa, ma anche una forma di prendersi cura, ma sicuramente non è collocato nella natura come gli altri animali, non trova nella natura tutte le facilitazioni che trovano gli altri animali e deve sempre stare in una sorta di disposizione difensiva. Questo nega la finalità biologica e, in qualche modo, mentre lo rende inferiore, tra virgolette, ad altre specie, allo stesso tempo lo rende superiore, perché permette che l'uomo sviluppi una creatività volta a generare il suo habitat. E per questo l'habitat dell'uomo, secondo Galen, non solo l'uomo si diffonde su tutta, in tutta la Terra, perché può creare l'habitat, per cui può vivere al Polo Nord e può vivere anche tranquillamente nelle zone più calde del nostro pianeta, perché crea l'habitat, lo modifica e non ha bisogno per questa ragione di modificarsi lui completamente. Ora, non è che Galen non riconosca che v'è anche un cambiamento magari somatico, o che nel tempo si sviluppano appunto cambiamenti biologici per l'adattamento, però è pur vero, penso che da questo punto di vista non abbia torto, che i cambiamenti biologici che si sviluppano nell'uomo sono estremamente meno evidenti dei cambiamenti delle specie quando avviene una selezione naturale. E cioè, l'uomo continua a mantenere una sorta di costituzione abbastanza similare per la quale due uomini si riconoscono, anche se hanno tratti somatici differenti, e sono riusciti a creare due habitat differenti, che hanno qualcosa in comune, per cui, essendo uomini, entrambi vi riescono a vivere, ma allo stesso tempo sono due habitat differenti, perché al Polo Nord c'è da fare i conti con un determinato freddo, con una determinata fauna e determinate problematiche, mentre in un altro luogo tutte queste non ci saranno, ce ne saranno altre. Per questo si può dire, secondo il filosofo tedesco, che l'uomo non ha un ambiente, l'uomo ha il mondo intero. E ha il mondo intero perché all'interno del mondo può creare il suo habitat. Tutto ciò implica un'apertura che, secondo Galen, si manifesta in maniera evidente nella famosa attività previsionale dell'uomo. Il fatto che l'uomo possa generare l'habitat implica che lui debba in qualche modo prevedere come potrebbero andare le cose. Questo, tutto ciò, creazione dell'habitat, attività previsionale, costituiscono l'ambito creativo dell'uomo. Ma l'ambito creativo dell'uomo è una risposta alla sua carenza costitutiva. Secondo Galen, tutto questo sforzo umano non è che la risposta alla suo essere l'animale carente, l'animale povero rispetto agli altri. Si può chiaramente affermare o obiettare che in realtà l'uomo è ricco di creatività, ed è interessante che Galen si ponga la domanda: ma se l'uomo avesse avuto le altre se l'uomo fosse nato, chiedo scusa, nella stessa condizione degli altri animali, avrebbe sviluppato creatività. Chiaro, sono quelle domande per le quali, insomma, non c'è risposta, perché non abbiamo una condizione differente da quella in cui ci troviamo. E però il problema di Galen è proprio questo: cioè, allora l'uomo non è che sia dotato, ricco di creatività. La creatività è tutt'uno con il suo sforzo di sopravvivenza in quanto animale carente. E poiché la creatività si manifesta, mostra essere superiore al mero sistema naturale, perché addirittura lo vediamo, insomma, con già Jonas lo metteva in luce nel principio di responsabilità, perché siamo passati da una creatività che addomesticava in qualche maniera la natura ad una creatività che può distruggere la natura. Cioè, poiché la creatività si è manifestata come superiore, allora pensiamo che l'uomo sia superiore in quanto più ricco, ma non è così. Insomma, è continuamente uno sforzo, e lo vediamo nel momento in cui, adesso ci vuole, insomma, per una crisi mancano per esempio risorse economiche, non è possibile far funzionare tutti gli strumenti che permettono all'habitat dell'uomo di mantenersi attivo, vediamo come l'uomo tende a ritornare a stati di vita problematici. Questo indica, secondo Galen, appunto, il riportarsi all'orizzonte iniziale, che è quello della carenza, fondamentalmente. L'attività previsionale dell'uomo, proprio in base alla carenza, necessita di quello che Galen chiama esonero. Entlastung è il termine. Esonero nel senso che, proprio in base al suo orizzonte fondamentale costitutivo, l'uomo è, grazie all'attività previsionale, deve essere capace di ricreare continuamente il proprio habitat. Perché la questione del progresso non è solo una questione di comodità e miglioramento, ma rimanda anche al fatto che l'habitat dell'uomo, poiché è un habitat artificiale sempre, perlomeno in alta percentuale, chiaramente non resiste per sempre, perché non risponde al sistema della natura. E in tal modo l'uomo deve continuamente ricreare l'habitat materialmente e anche il senso dell'habitat. Per cui, certo, si può leggere il progresso come mero miglioramento, come ricerca di una comodità, di una vita più comoda, eccetera, però Galen lo legge anche come la necessità di un cambiamento, perché cambiano i bisogni, cambiano le necessità dell'uomo, cosa che non avviene negli altri animali. Quindi questa cosa è fondamentale. Perché? Perché l'uomo continua ad essere l'essere carente da questo punto di vista. Ed è proprio l'esonero, ed è proprio la carenza, grazie a questa capacità previsionale e a questa possibilità di ricreare, che permette all'uomo di essere l'essere del senso, afferma Galen. E qui notiamo che il senso, la questione del senso, sottolinea Galen, si ripresenta ogni volta che un habitat umano crolla. Ogni volta, perché l'habitat umano non è solo la questione di, insomma, le case, rappresenta tutta l'idea che c'è dietro una modalità di vita. Ogni volta che viene giù, ogni volta che non resiste più all'usura del tempo, la quale non è solo materiale, ma è anche appunto la questione delle necessità, potremmo dire ogni volta che cambia la Weltanschauung da questo punto di vista, secondo Galen l'habitat non funziona più e l'uomo deve ricreare un habitat attraverso una ricostituzione di senso. Per fare questo deve riportarsi, insomma, al suo fondamentale non avere habitat, al suo essere carente. Qui si potrebbe leggere un parallelo con quello che abbiamo detto nello scorso incontro riguardo allo stracciarsi le vesti di Giobbe onde riportarsi all'orizzonte costitutivo. Questa è un'operazione, lo ripeto, insomma, chiaramente chi c'era se lo ricorda, chi non ce lo ripeto giusto per chiarire questo punto, nel racconto del libro di Giobbe, a un certo punto Giobbe, prima di pronunciare la frase nudo uscì dal grembo di mio padre, si strappa le vesti, e commentava Gregorio Magno che lo strapparsi delle vesti è il colpo di grazia che lui dà alla sua condizione, dicendo ritorno all'orizzonte di povertà costitutiva, per cui mi spoglio completamente. Chiaramente questo è un parallelo che suggerisco io, perché Galen afferma che la ricostituzione del senso è a partire dalla coscienza di questa carenza. Nel momento in cui non funziona più un habitat, l'uomo deve ripensarsi come l'essere carente e allo stesso tempo relazionale, perché l'habitat si costruisce, insomma, insieme agli altri. L'uomo può chiudersi in sé secondo Galen, solo quando dimentica la sua indigenza originaria. E qui c'è una citazione, che spero si legga, che mi è sembrata estremamente interessante, si trova in Antropologia filosofica e teoria dell'azione, nella quale Galen afferma, in poche parole, quando appunto l'uomo dimentica l'indigenza, è come se la fantasia, l'eccesso di sensibilità e di affetti, l'ipertrofia e la possibilità di degenerazione dell'anima fossero sempre lì, ma venissero mantenute entro limiti e leggi dall'esterno, dalla costrizione delle circostanze, dalla indigenza, dalla testardaggine della natura, cioè la condizione iniziale dell'uomo. Se l'uomo si libera troppo dall'onere della serietà della realtà, della indigenza, del negativo, allora tutto ciò si estende senza freni. Quando parla della fantasia, eccesso di sensibilità e di affetti, ipertrofia, possibilità di degenerazione dell'anima, è chiaro che si può interpretare in differenti modi, e però a me sembra che Galen stia parlando del ricercare il fondamento dell'uomo in altre condizioni, soprattutto quando parla dell'eccesso di sensibilità e di affetti, la questione del ricercare le impulsioni meramente naturali, la possibilità di degenerazione dell'anima. Perché dico ciò? Perché come cura a tutto questo Galen suggerisce l'ascesi. Ora, di che ascesi parla Galen? Chiaramente non è un'ascesi, secondo questo pensatore, di carattere religioso. La questione dell'ascesi in Galen è la disciplina. Una disciplina che si basa, che si fonda nel riconoscimento delle condizioni di base. Un'ascesi significa, Galen in qualche modo la definisce come, potremmo dirlo, se mi concedete questa definizione, una forma di temperanza, per riportarci a quello che abbiamo detto prima riguardo al legame che istituiva Ravasi tra temperanza e voto di povertà. Una forma di temperanza che è un continuo riconoscimento dell'indigenza di base. Mi ha colpito che Galen in questo testo parlasse proprio di indigenza, cioè il passaggio è stato, questo è un testo successivo all'uomo, a Der Mensch, e il passaggio è dalla carenza a indigenza, che chiaramente è un'espressione, potremmo dire, più diretta appunto della povertà, in questo caso, l'indigenza di habitat, dalla quale si sviluppano insomma tutte le altre possibilità. E c'è un commentatore c'è uno studioso di Galen che afferma che la negazione e la carenza sono fondamentali per la vita autentica, in Galen sono fondamentali per la vita autentica e per la stessa conservazione della vita. Lo studioso è Michele Farisco. Poi, nel caso, insomma, posso fornire anche le indicazioni bibliografiche del testo in cui lo dice. Per cui la questione della carenza, la questione dell'indigenza costituisce l'orizzonte di base della lettura, secondo Galen, dell'esistenza umana. Quando Galen parla di antropologia filosofica, parla di riflessione sulla condizione umana, e la carenza e l'indigenza sono, permettete di dire definitivamente l'indigenza a partire da questo ultimo testo, l'orizzonte base che non va dimenticato. La cura è un'ascesi intesa come disciplina, che è un ricordo continuo affinché la ricostituzione del senso e di ogni possibile habitat parta da questa consapevolezza, che è allo stesso tempo, giusto per chiudere il cerchio, una consapevolezza relazionale, cioè il fatto che l'habitat si costituisce insieme agli altri. Galen, in un'intervista, affermò anche, insomma, che tutta la sua riflessione era un po' un tentativo di risposta alla deriva verso la quale stava andando l'Europa, insomma, distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941 esce questo libro, insomma. Sappiamo anche che Galen è iscritto al partito nazista, quindi insomma bisognerebbe interpretare in una certa maniera cosa intende per deriva, perché da questo punto di vista non ho approfondito per mancanza di tempo la questione politica in Galen, per cui potrebbe anche essere l'altro lato della medaglia, però la questione di fondo è la risposta a una forma di deriva. L'altro autore al quale facciamo riferimento e che abbiamo già citato è Helmut Plesner. Anche egli, insomma, scrive nella prima metà del secolo XX, la sua formazione è di base prima scientifica, poi si dedica alla filosofia e, come abbiamo già citato prima, ha una sorta di diatriba con Scheler. Nonostante Hartmann tentasse una mediazione tra i due, insomma, non si arrivò mai a una riappacificazione. Questo, giusto per dare l'informazione, giusto per dare il pettegolezzo, insomma, riguardo questa questione. Però è interessante perché Plesner, appunto, legge come fondamentale anche egli la questione posta da Scheler, e secondo lui, che in ambito filosofico ha una formazione di stampo fenomenologico, è necessario elaborare una fenomenologia della vita al fine di individuare quella, in qualche modo, di individuare, ma di orientarsi verso una possibile essenza dell'uomo. Secondo Plesner, però, già in partenza, è necessaria una via, mentre per gli altri gradi dell'organico, come le chiamerà lui, è possibile una lettura positiva, in relazione all'uomo è necessaria adottare la via meramente negativa. E l'uomo rimane sempre, la definizione è quella che dà il titolo allo stesso testo di Plesner, homo absconditus. L'uomo rimane sempre nascosto a se stesso. E questo dà ragione ancora una volta a Scheler, è una frontiera e passaggio, e chiaramente anche a Galen in qualche modo, perché dell'uomo si può dire solo ciò che non è. La lettura di Plesner, però, è quella di, è in chiave fenomenologica, ma mira ad individuare le strutture fondamentali. Per cui la vita umana, secondo Plesner, è una svolta radicale, anche lui, mentre per Galen era un esperimento della natura particolare, per Plesner la vita umana si presenta come una svolta radicale rispetto a tutto l'esistente. Svolta radicale per una questione fondamentale, ossia l'eccentricità dell'uomo, che secondo Plesner appunto ha il duplice senso di eccentricità, nel senso che l'uomo è strano rispetto alla natura, a tutto ciò che lo circonda, perché non, ancora una volta, non si incastra bene in questo sistema, crea problemi, non solo perché non ha un habitat, non è fornito, insomma, di tutto quello che diceva Plesner, Galen, ma allo stesso tempo perché mette in dubbio tutto questo, perché l'uomo ha la capacità di mettere in dubbio la costituzione stessa delle cose, di porsi il problema e di decidere, anche se vi riesce, di cambiare, insomma, il corso delle cose, non sempre in bene, però fondamentalmente può farlo. Questo è dovuto, secondo Plesner, alla sua posizione eccentrica. Che significa posizione eccentrica? Abbiamo detto è strano, ma è ciò che permette all'uomo di rapportarsi, nella definizione appunto che ne dà Plesner, sia all'esterno che all'interno. E l'esempio emblematico è il corpo umano. Già vediamo qui una sorta di influenza appunto della questione husserliana del Leib e del Körper. La questione di Plesner è proprio questa. Infatti questa terminologia la si ritrova nei gradi dell'organico, questo testo, e la terminologia che della fine degli anni 20, e per questo insomma la polemica con Scheler, nella quale lui afferma il corpo umano è l'emblema di tutto questo. Io posso rapportarmi al corpo umano, al mio stesso corpo, come oggetto. Vecchia questione, insomma, non è una cosa degli ultimi tempi, però è l'esempio fondamentale. Come oggetto, però, allo stesso tempo ne ho una percezione dal di dentro. Cioè ne ho una percezione per la quale è vero, come dicono anche le riflessioni di Condillac, insomma, di tanti altri studiosi, che io ho una coscienza quando mi tocco e sono toccato, però io ho in realtà anche una coscienza di essere corpo, non solo di avere, non solo del tatto, proprio una coscienza di una corporeità che non è più oggettiva. Ed è un po' quella questione per la quale il corpo diventa, per esempio negli studi di fenomenologia attuale, in autori come Barbara, in autori come Marion, c'erano questi, anche in Michel Henry, quando parlano del corpo come paradossalmente il soggettivo più oggettivo che c'è, o l'oggettivo più soggettivo, perché insomma ci ritroviamo di fronte a questo problema. E Galen, e Plesner afferma, testuali parole, il problema è che l'uomo è se stesso, ma allo stesso tempo a se stesso. Ecco il problema della posizione eccentrica, che è la capacità di decentrarsi e di guardarsi non completamente, ma in qualche maniera dal di fuori. E quando faccio questo, dice Plesner, mentre parlo di me, in qualche maniera mi perdo tra tutti gli altri uomini, o se la mia analisi, per esempio, è di stampo biologico, v'è una forma di perdersi tra le cose. Perché quando studio il mio corpo dal punto di vista della biologia, lo reifico e in qualche modo lo considero cosa tra le cose. Questo è interessante, questo soprattutto, chiudo la parentesi, perché effettivamente un esempio simile nel testo Il fenomeno erotico di Marion, quando Marion afferma: è strano, se io mi devo spogliare davanti all'amante ho una percezione di o pudicizia o eccitazione, sensualità, davanti al dottore, nel momento in cui riesco a considerarlo solo come medico, cadono queste sensazioni. E Marion utilizza questo esempio per mostrare la questione di oggetto-soggetto, in quel caso il corpo soggettivo, davanti al dottore il corpo oggettivo, riesco a perdermi, in questo caso utilizzando la terminologia di Plesner, riesco a perdermi tra gli altri corpi perché mi decentro, non sono più io al centro del mio corpo, ma mi guardo anch'io come se fossi fuori. Proprio nei gradi dell'organico e l'uomo, introduzione all'antropologia filosofica, Plesner parla di tale eccentricità come frattura e mancanza di unità. Mancanza perché l'uomo è come se non potesse più guardarsi completamente dal suo centro. L'uomo, questa possibilità, questa posizione eccentrica è in qualche modo una maledizione, perché l'uomo non riesce più semplicemente a avere, secondo la lettura di Plesner, l'atteggiamento dell'animale, cioè rimanere sempre nel suo centro. Cioè l'animale è centrato in sé. L'animale, ieri interessantemente, apro una parentesi, Ronchi parlava del baluginare dello spirito nell'animale, utilizzando Hegel, no? L'esempio che faceva Hegel, quando sta male. In fondo Plesner non dice qualcosa di, dice qualcosa di similare, e cioè che fondamentalmente l'animale, eccetto rari casi in cui sembra quasi che abbia un'autocoscienza, è centrato in sé, ha un rapporto diretto col mondo attorno e non si pone alcun problema. L'eccentricità dell'uomo invece è una frattura costante. L'uomo in ogni momento ha un rapporto con le cose e un'autocoscienza, è una riflessione di sé mentre fa queste cose qui. E questa è una mancanza di centratura, se mi permettete questa espressione. Ma non è più possibile, dice, afferma Plesner, che questo sia effetto dell'evoluzione, che sia una svolta radicale, insomma dovuta a chissà quale motivo, non è più possibile tornare indietro. L'uomo è fratturato, l'uomo manca totalmente di unità. E tale frattura è, utilizzo un'espressione dello stesso Plesner, il vuoto passaggio della mediazione. L'uomo è per Plesner tale frattura ed il centro di una continua mediazione. La mancanza di unità fa sì che l'uomo non abbia più stabilità. Prima non aveva habitat, povero d'habitat, ora è mancante del centro, mancante di stabilità, si muove continuamente, è una mediazione continua. E la condizione umana è pertanto, ancora Plesner, segnata dalla precarietà. Questo è il motivo per il quale l'uomo si percepisce come precario, perché è una mediazione continua e perché lui stabilmente non possiede nulla, nemmeno se stesso, perché mentre si ha, si è, e mentre è se stesso, ha se stesso, e media tra le due posizioni continuamente. Non trova requie, potremmo dire, in nessuna delle due, e per cui, e per tale ragione è precario. Questo, secondo Plesner, è visibile in tre leggi, quelle che lui chiama leggi antropologiche fondamentali, in tre questioni fondamentali. La prima, l'artificialità naturale. L'uomo appunto non si colloca nel mondo, lo abbiamo detto, e quindi è povero di habitat. Riprende in questo caso la lettura di Galen. In realtà non la riprende, in realtà sono parallele le due letture, non è che Plesner abbia letto Galen prima, però sono parallele e concordano da questo punto di vista. Prima, quindi, dimostrazione della precarietà dell'uomo. La seconda è quella che Plesner chiama immediatezza mediata. L'uomo si trova in un'immediata relazione col mondo, ma la deve sempre mediare. Cioè percepisce l'immediatezza, ma non è cosciente senza la mediazione. E quindi ancora una volta oscilla tra due condizioni per le quali sente perfettamente la sua precarietà, e da qui viene anche il problema della verità, secondo Plesner, il problema di come stabilire la verità delle cose nel momento in cui devo mediare un'immediatezza che nella percezione che ne ho sembra darmi la certezza di qualcosa, ma poi nell'espressione che ne faccio o nella coscienza stessa che ne ho sembra allo stesso tempo sottrarmi questa certezza. Beh, chiaramente in questo caso Galen parla appunto di una mancanza di stabilità. La terza, che è quella che mi sembra estremamente interessante finire il nostro discorso, è quella definita da Galen del luogo utopico, ossia soprattutto nel fatto, e si vede nel fatto, che l'uomo è proiettato sempre in avanti e non può mantenere alcuna stabilità. La sua precarietà, che chiaramente si rispecchia in queste che lui chiama le tre leggi antropologiche, nel luogo utopico trova tutta la sua, manifesta tutta la sua forza, in base al fatto che l'uomo è privato costitutivamente della stabilità. Ora è chiaro che si può giocare sul fatto che è stabile il fatto che l'uomo manchi di stabilità, si potrebbe, e quindi v'è una forma di certezza, ma chiaramente la questione di fondo è che non è mai una certezza cosciente, non è mai un reale possesso, è sempre, ancora una volta, come direbbe Scheler, un passaggio, come direbbe Plesner, una mediazione. Proprio perché definizione di luogo utopico? Perché nel momento in cui l'uomo percepisce tutta questa precarietà, si percepisce, secondo Plesner, come un nulla e come colui che non possiede nulla, in realtà. E questa la ragione, qui l'ultima parte dei gradi dell'organico, è questa la ragione per la quale, secondo questo pensatore, l'uomo è sempre in relazione con l'assoluto. È alla ricerca di un assoluto perché gli manca fondamentalmente il luogo della verità. Eppure ritrova dentro di sé quest'ansia per la verità. Per cui in questa chiave Plesner legge attraverso questo filtro la relazione tra l'uomo e il trascendente. Come avevamo sottolineato in partenza, in questi due autori non v'è una tematizzazione della questione in sé, però è interessante la questione del luogo utopico e della conseguente apertura alla trascendenza che Plesner lascia lì senza valutarla in positivo o in negativo, la dà come possibile esempio, è interessante perché potrebbe essere paragonata alla lettura dell'uomo come homo viator in qualche maniera, perché l'uomo utopico, attenzione, non è l'uomo atopico, non è colui che non ha luogo, il suo luogo sta appunto in questa continua proiezione e perciò è un movimento di precarietà continua, insomma. Secondo questo autore, al di là di l'apertura alla trascendenza e questa autopercezione come nulla, come possessore di nulla, è estremamente fondamentale ancora una volta per la ricostituzione del senso e degli habitat, perché impedisce all'uomo una cosa estremamente importante. Nella sua povertà l'uomo, se mantiene cosciente questa condizione di indigenza, per dirla con le parole invece di Galen, mentre per Galen appunto questo ci salvava dagli eccessi in qualche maniera della ragione, in Plesner anche qualcosa di similare, ciò impedisce all'uomo l'autodivinizzazione. In questo è possibile scorgere in maniera aperta anche una critica alla questione appunto di un nazionalsocialismo che stava ormai prendendo piede, e anche se appunto non era completamente evidente nella figura del Führer come l'unica guida, però la questione è l'impossibilità di autodivinizzarsi, e quindi anche qui sottolineo il legame in qualche maniera con una riflessione di filosofia e la religione, perché una condizione di povertà impedisce l'autodivinizzazione e permette l'apertura alla trascendenza. Secondo Plesner è fondamentale tutto ciò. L'uomo deve concepirsi come precario per avere queste possibilità. Altrimenti, nel momento in cui non si percepisce più come precario, bensì come fondato, o peggio ancora autofondato, beh, la possibilità, non dico la necessità, ma è la possibilità che si chiudano queste strade. La precarietà è ciò che, per ritornare all'inizio del discorso, manifesta l'uomo come homo sempre absconditus, sempre nascosto agli altri e a se stessi, fondamentalmente. Da questo punto di vista è possibile parlare dell'uomo appunto precario come mancanza di un senso stabile, per questo l'apertura alla trascendenza, alla ricerca di questo senso. E vorrei concludere appunto la riflessione su Plesner e così sulla prima parte sull'antropologia filosofica con una citazione appunto di Plesner riferita all'eccentricità, che è l'origine poi insomma, o meglio la manifestazione della precarietà anch'essa. Cioè, l'eccentricità per colui che è posto in tale modo ha il senso di una contraddizione in sé irrisolvibile. Con essa egli viene integrato in un mondo esterno e in un mondo comune e si comprende interiormente come realtà. Ma questo contatto con l'essere è pagato caro. Eccentricamente così posto, egli sta dove sta e insieme dove non sta. Il qui, in cui egli vive, a cui è correlato l'ambiente complessivo in una convergenza totale, il qui e ora assoluto, non relativizzabile della sua posizione, egli lo occupa e insieme non lo occupa. È posto nella sua vita, sta dietro, oltre, e forma perciò il centro separato del campo, dal campo ambientale. E quest'ultima frase mi colpisce particolarmente. Il centro eccentrico resta, però, un controsenso, anche se è realizzato. Il che mostra come Plesner legga la precarietà come appunto utopica, nel senso che c'è, si realizza e non ha mai luogo stabile. Quindi l'uomo povero di senso, povero di stabilità, povero di collocazione. L'indigenza che Galen aveva letto nella mancanza di habitat, a mio parere, chiaramente questa è un'interpretazione, però mi sembra interessante, sebbene il testo di Plesner sia stato pubblicato anni prima, un bel po', a mio parere è radicalizzata nella lettura di Plesner. Radicalizzata al punto che l'uomo è ciò che di veramente, più, non dico difficile, ma quasi si rischia di dover dire impossibile definizione. Eppure cerca la definizione, ma è sempre mancante di tutto ciò. Ed è mancante di tutto ciò perché fondamentalmente è carente, indigente nella sua costituzione intima, nell'orizzonte fondamentale dell'orizzonte costitutivo dell'esistenza. Quindi mi sembra che questo, dal punto di vista di una lettura trasversale della questione della povertà, mostri la problematica da un punto di vista filosofico con una relazione estremamente forte alla questione della filosofia delle religioni, nel momento in cui, per esempio, Plesner parla di apertura alla trascendenza grazie a questa precarietà, ma allo stesso tempo estremamente interessante in base alla lettura che stiamo facendo, anche che sto proponendo, del libro di Giobbe come recupero dell'orizzonte di partenza, orizzonte fondamentale, a partire appunto dalla nudità dell'esistenza. Qui abbiamo altri due esempi della nudità dell'esistenza come orizzonte fondamentale, due esempi nei quali la povertà, a mio parere, è sottolineata in maniera forte ed emblematica, perché non si tratta non solo di una povertà concettuale, mentre per questi autori si tratta addirittura di una povertà non solo del senso, ma anche materiale. Fondamentalmente l'uomo nasce povero, però questa è, paradossalmente, la forza dell'uomo, perché sviluppa la creatività, perché permette l'apertura alla trascendenza, eccetera. Ora,
può intervenire su questo prima che tu passi a...
Sì, no, anche perché le citazioni sono finite, sì.
Sì,
come no. Se lo vogliamo fare, sì, anzi, se prendo un attimo fiato. Vogliamo quindi interrompere un attimo e poi...
Sì, magari intervenire su questo, se poi passi alla...
Sì, 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 secondo... Sì, sì, il lato dell'antropologia, ora viene il collegamento alla questione dell'antropologia mistica, sì.
Io c'ho per
dire... Vuoi... Passo il microfono? Non so se funziona. Chiedo scusa, Daniele, scusami.
Dunque, la questione è un po' complessa, spero di essere chiaro. Rispetto a Giobbe, questo tipo di povertà è in un certo senso ancora più radicale, perché in Giobbe la povertà è rispetto ad un possesso materiale di cui egli viene privato e perciò torna ad una condizione di indigenza originaria. Queste di Galen e di Plesen, insomma dell'antropologia filosofica che si può ricondurre anche a Scheler, è una forma di povertà rispetto agli altri esseri biologici, non rispetto ad un possesso materiale. Cioè, diciamo, anche a livello naturale in cui ritorna Giobbe, c'è comunque una povertà rispetto ad altri esseri. Anzi, è proprio per rispondere a questa povertà, a questa indigenza, diciamo, ontologica, che l'uomo in qualche modo si inventa lo strumento culturale che porta al possesso dei beni materiali, per esempio. Per cui come tu porresti in relazione questi due tipi di povertà? Appunto nel senso che la coscienza di un'indigenza biologica porterebbe l'uomo a produrre meccanismi culturali e anche di creatività, artigianato, come dispositivi per sopravvivere, dispositivi culturali per sopravvivere, risposte creative a questa inadattabilità naturale, che però se portate alla loro esasperazione farebbero perdere quel senso invece di originaria precarietà, che però a questo punto perché dovrebbe essere recuperato? Questa è un'altra domanda. Se, perché dovrebbe essere recuperato se la cultura garantisce una sopravvivenza biologica migliore rispetto al suo spossessamento invece? E l'altra questione è sempre legata a questa, è rispetto alla natura, questo mi fa ripensare al mio percorso dell'anno scorso. Sia Scheler ma anche Guarini a un certo punto arrivano a dire che appunto la natura dell'uomo è quella di non averla, di non avere la natura. Rispetto a questo mi sembrava feconda la provocazione di Spemann, che invece diceva la natura dell'uomo è proprio di avere la natura e non soltanto di esserla, no? Cioè nel senso che la responsabilità anche ecologica starebbe nel prendere sul serio, assumersi la responsabilità rispetto alla natura di cui si può disporre in maniera diversa rispetto agli altri esseri naturali, di cui si può disporre. Questa disposizione poi si coniuga differentemente a seconda del adesso non andiamo in posizioni di filosofia della scienza, ma insomma rispetto a una concezione che abbiamo di questa natura, però comunque sia rimane il dato antropologico dell'avere a disposizione, quindi del in qualche modo possedere, anche se non in maniera ultimativa, ma comunque di aver ricevuto in consegna qualcosa, di poterne disporre, cioè di poterle ad esempio utilizzare in vista di alcuni fini che ci prefiggiamo. E il fatto che ci prefiggiamo alcuni fini piuttosto che altri può delimitare un bene o un male in senso ecologico, ecco, questa è l'idea. Per cui lì c'è un'idea di possesso rispetto alla natura, di avere una natura. E non di spossessamento, cioè non è un'idea di povertà. La responsabilità ecologica starebbe per questi autori proprio invece nell'accettare di avere diritto sulla natura anche, cioè di avere una possibilità di sfruttarla per propri fini rispetto agli altri animali, per cui invece i fini sarebbero in qualche modo iscritti in un dispositivo biologico. Queste, per cui lì non c'è un'idea di spossessamento, non c'è un'idea di povertà come spossessamento rispetto alla natura, bensì anzi un'idea dell'antropologia come invece un prendere sul serio il fatto di possedere qualcosa, cioè di disporre di qualcosa. Ed è proprio da lì che nascerebbe l'esigenza di una morale, per esempio, appunto.
Questi. Posso già rispondere o
questa è già abbastanza ricca la questione. Dunque, provo ad andare per ordine. V'è da dire che la coscienza dell'indigenza ha già un passo successivo nell'ambito della lettura di Galen, per cui la coscienza dell'indigenza mi permette la produzione culturale. In realtà la coscienza dell'indigenza è già la consapevolezza, in realtà io lo produco automaticamente per sopravvivere. Quindi è la riflessione di Galen che mostra la dinamica, ma la coscienza dell'indigenza Galen la colloca nel momento in cui devo comprendere come funziona la dinamica, nel momento in cui devo scegliere di ricreare il senso o l'habitat. Quindi perché faccio questa specifica? Perché fondamentalmente è lì che v'è il problema per rispondere alla domanda, perché allora uno deve recuperarlo. Perché non è duraturo, perché la produzione culturale, essendo artificiale, non riesce a creare un sistema che funzioni continuamente e perennemente. Tant'è vero che le idee cambiano, tant'è vero che c'è bisogno, anche se non cambiano, di attualizzare il senso di qualcosa. Ora, secondo Galen, la questione sta proprio lì. Se io non ho coscienza di questa origine e della dinamica, insomma, in cui avviene tutto questo, il rischio è che mi rifugi nella cultura non recuperando ciò e che finisca in una forma di degenerazione della lettura dell'umano, per il quale io sono colui che domina in realtà tutto, io sono colui che può decidere cosa sia bene e male perché ho il potere. Poi chiaro che questa è la lettura di Galen. Però mi sembra in questo caso interessante il fatto che Galen mostri come la produzione culturale sia la risposta, potrei dire, come si utilizza a volte in ambito psicologico, adattiva al mondo. Per cui l'uomo deve risolvere il problema di dove dormire, e mentre l'animale si addormenta e basta, lui sente che vuole il giaciglio più comodo, ha freddo, deve coprirsi. Insomma, tutta questa questione. L'animale, uno potrebbe obiettare qualcuno, ma l'animale fa la tana. È vero, ma l'uomo non fa solo la tana, poi inizia ad abbellirla, poi inizia a renderla più comoda, poi inizia a far sì che tale tana, tra virgolette, che noi chiamiamo casa, si confaccia ai nostri gusti, alle nostre necessità, che però, se andiamo a vedere, non sono necessità meramente naturali, sono le necessità potrei dire superflue, ma non nel senso di inutili, sono quelle che danno poi il senso alla nostra esistenza. Un po' per, non mi ricordo l'autore, ma quando una delle critiche alle Corbusier, quando iniziò a mostrare tutto il progetto del razionalismo architettonico, eccetera, eccetera, fu di una persona con la quale poi iniziò a cadere questa corrente, e la quale disse, ma perché Le Corbusier arrivò giustamente a guardare la necessità, la mera necessità, per cui il water era a fianco al letto, perché effettivamente la mera necessità è quella. Al che in un incontro uno disse, ma io preferisco svegliarmi nella cattedrale di Notre Dame e per andare in bagno farmi anche un chilometro piuttosto che vivere in una casa di Le Corbusier. Insomma, e questo lo prendo ad esempio per dire, il problema sta là, che la produzione poi assume dei livelli. Ora, raggiunti tali livelli, Galen si pone il problema, se io, poiché dovrò ricostruire l'habitat o modificarlo o attualizzarlo, se perdo il senso dell'indigenza, in realtà non so da dove viene e non lo riesco a ricostruire bene, ma non solo, perdo la capacità relazionale, perché questa indigenza implica una relazionalità nella costruzione dell'habitat. Questo per rispondere alla questione del perché poi a un certo punto non, secondo questo autore, non va lasciata questa, a mio parere, con qualche precisazione. In realtà quella di Galen è molto diretta, forse anche semplifica un po' troppo questo processo, perché a mio parere ci sono dei processi culturali che poi diventano quasi naturali. Però il problema dell'indigenza in questo caso e del non dominio dell'uomo mi sembra interessante, soprattutto se poi, come lui afferma, la questione è anche di rispondere a delle derive politiche e della storia europea. Poi c'era la questione, la natura dell'uomo, quella di non averla, invece la natura dell'uomo è quella di averla, perché l'uomo ha la natura, insomma, tutta questa questione. Galen prima l'ho citato, diceva l'uomo non ha l'habitat, ha il mondo. In realtà lo spossessamento non è il fatto che non vi sia una relazione, perché secondo me quando Spemann, io ora non l'ho letto, però per cui dovrei dedicarmi alla lettura di questo autore per capire bene, e secondo quello che giustamente tu dici, non è che non vi sia la relazione. Il problema, per questo dico che Plesner radicalizza questo punto, è che ve la continua relazione, ma proprio perché ve una continua mediazione e relazione, ve uno spossessamento. Cioè, il fatto di poter sviluppare una morale in base a dei diritti implica una consegna, e più che un possesso implica una custodia. Ora, la custodia, a mio parere, ora sto interpretando, quindi insomma, si può dibattere di questo fatto, mi sembra che implichi una custodia, e la custodia, la custodia è qualcosa di complesso, perché implica una forma di possesso che proprio possesso non è, perché non posso utilizzare la cosa a mio piacimento. Ho dei diritti, un usufrutto, ma non è a mio piacimento, non posso distruggerla, non posso cambiarla, magari in qualche modo anche sì, però mi sembra che la questione dell'avere una natura, nel caso dell'uomo, in questo caso sarei più d'accordo con Galen sul fatto che sì, ha una natura, ma non ha una collocazione. È proprio per questo che la sua relazione con la natura deve essere problematizzata. Perché altrimenti, perché l'animale non la problematizza, né noi problematizziamo la relazione dell'animale con la natura. Lo riusciamo anche a collocare noi, cioè non solo lui automaticamente, ma noi riflettendo lo riusciamo a collocare. Mentre, tant'è vero che facciamo discorsi di ecologia quando fratturiamo queste relazioni, no? Quando diciamo, insomma, la specie sta in estinzione, quindi si frattura qualcosa. Ma per l'uomo no. Per l'uomo possiamo parlare dei problemi, dei pericoli, però non lo collochiamo. Tant'è vero, diciamo, l'uomo pure rischia l'estinzione, una questione nucleare e tutto il resto appresso. Ma non è che diciamo, ah, per questo leviamo da mezzo tutta la produzione culturale. Perché non lo potremmo ricollocare. Allora mi sembra che quando lui parli della vera natura, ripeto, non l'ho letto, quindi dovrei, però se dovesse essere un mero possesso con dei diritti di possesso, sinceramente non sarei d'accordo, perché è giusto, sì, nemmeno, come dire, sradicare l'uomo è corretto, ma d'altronde per esempio Plesner non lo fa, però dice, per questo il finale di questa citazione richiama la mia attenzione, che lui dice il centro eccentrico resta un controsenso, cioè tutto quello che ho detto alla fine è estremamente problematico, perché non risolve niente, però è così e si realizza, cioè ce l'ha questa natura, però dove la collochiamo? Tant'è vero che la problematizziamo, per il cane non lo facciamo, per il cavallo non lo facciamo, cioè questa mi sembra la risposta possibile, però possibile.
No, non so se ci sono altre, che la faccenda è esattamente questa, cioè mentre un cane non ha senso chiedersi se un cane può essere un cane veramente realizzato, ha senso invece chiedersi se un uomo,
certo,
è un uomo realizzato o meno, no? Perché c'è, cioè, il rapporto dell'uomo con quello che chiamiamo la sua natura, cioè si pensa in base a una differenza interiore, cioè, e quindi anche a una relazione, no? A una relazione che però presuppone un differenziale da qualche parte per esserci relazione, e per cui è ciò che l'uomo, il modo in cui l'uomo si relaziona a ciò che lui percepisce come naturale.
Questo è il punto, ciò che lui percepisce.
Quindi non c'è un avere qualcosa di totalmente altro da sé, no? C'è un avere qualcosa che però allo stesso tempo fa parte anche della mia autopercezione. Sì, per cui sì, il problema è complesso, però la domanda era piuttosto, però lì non c'è un'idea di spossessamento. Non è vero che non sempre si dice che l'uomo deve fare a meno della cultura, ci sono tanti appelli, magari così, in senso anche poco riflesso, però sì, al ritorno alla natura, no?
Però è un appello culturale, a ritornare, se ci rifletti.
Sì, è un appello culturale che però è suicida rispetto a tutto ciò che è culturale, no? Cioè c'è l'idea che si possa fare a meno, no? Anzi, che la cultura sia una ibris rispetto alla...
Secondo me è più riferito alla tecnologia che alla cultura questo.
Sì, sì.
Perché in realtà
tutto
anche
ciò che la cultura ha prodotto nel nostro, soprattutto negli ultimi anni, di tecnologico. Però ci sono questi appelli al ritorno alla natura, al ritorno alla natura. E, mentre invece lì c'è invece un appello a ritornare le responsabilità su ciò che è naturale, perché è questo che definisce la natura stessa dell'uomo in qualche modo, no? Cioè non a uno spossessarsi rispetto a, ma invece a un
però il problema non è lo spossessarsi, è che io comprendo questa cosa qua, però questo appello ad avere responsabilità verso, io lo leggo anche in questi due autori, perché loro non stanno parlando di uno sradicamento, cioè io comprendo e sono anche d'accordo su questo. Però qui non si tratta di uno sradicamento, secondo me, chiaramente, per questo li ho presi ad esempio. Si tratta proprio del giocare, dell'essere coscienti dell'oscillazione, cioè ho un ancoraggio naturale. E però, per questo riprendevo l'oscillazione tra l'angelo e la bestia, no? E però sono anche colui che può in qualche modo distruggere tutto questo autodistruggendomi. Per cui devo avere una sorta, perché tutto questo? Perché in realtà non ho il possesso, e non solo non ho il possesso, ma non ho nemmeno la condizione degli altri che non hanno il possesso ma sono collocati. Questo mi sembra, però chiaramente io credo che Spinoza parta da un altro presupposto, solo che secondo me in questo entra in gioco la problematica di una, cioè questi due autori rispondono anche, a mio parere in questo caso, venendo da una formazione di inizio Novecento, a una problematica del nichilismo e della proprio ripresa di un senso in relazione al mondo. E in questo caso, secondo me, non volendo cadere nella trappola appunto di una ricondursi al diritto naturale, a una lettura, però tentano di salvare questo. Ripeto, non è che io sia ghelleniano o plesneriano, però mi sembra radicale questa cosa. Chiaramente dovrei approfondire il lato. Grazie per la.
Schematicamente volevo. Beh, intanto ho apprezzato molto la lettura che ha dato di Gehlen e di Plesner in termini di indigenza e povertà. Ecco, volevo dire molto schematicamente due cose. La prima, mi domando se non sia importante tenere conto dei rischi di ambiguità, no? In questi contesti dell'uso del termine natura, no? Che talvolta è inteso in senso strettamente biologico, altre volte nel senso metafisico di essenza, no? Per cui dei problemi possono nascere, no? Da questo uso ambiguo. Seconda cosa, ecco, io non sono un esperto di questo tipo di antropologia, ma ovviamente conosco Gehlen e Plesser, mi sono sempre chiesto se ci sia davvero un abisso, no? Tra questo tipo di antropologia, la loro proposta, e l'antropologia, diciamo, tanto per intenderci, classica, no? Nel senso che la razionalità, ecco, classicamente intesa come quella che stabilisce in qualche modo la differenza specifica, no? Non abbia talune di quelle implicazioni che l'antropologia di Gehlen e Plesser mettono in evidenza, no? Nel senso della precarietà ma anche della costruttività. Mi sembra proprio che recentemente McIntyre nel Dependent Rational Animals, rifacendosi a questa tradizione, mette in luce proprio questo aspetto della dipendenza che ha a che fare con l'indigenza, ma la razionalità, nel senso che la razionalità è specialmente per lui, e questo è interessante, l'uso del linguaggio è quello che ci permette, no, di prendere le distanze, no, dal desiderio, e quindi di uscire dallo schema stimolo-risposta, no, in cui le altre specie animali sono in qualche modo più strettamente vincolate, no? E questo certamente ha a che fare anche con la definizione classica, insomma, no, dell'uomo. Proprio in Aristotele, ecco, la razionalità da un lato, nella sua dimensione teoretico-contemplativa, ci avvicina, ecco, alla divinità, no? Ma con l'importante differenza della, appunto, instabilità e della non continuità, no? Dall'altra, nella sua dimensione pratica, no, ha a che fare con la contingenza, e nell'aspetto della tecne ha una dimensione poietica e quindi costruttiva, no? Nella dimensione etica della praxis ha a che fare con la libertà e la responsabilità, per cui la nostra identità morale è in qualche modo costruita anch'essa, è il risultato delle nostre scelte, no? Ecco, mi domando, ecco, appunto, se davvero c'è questa estrema. È chiaro che c'è una differenza che si spiega anche ovviamente con sede storica, insomma, è inutile che lo dica, però mi pare che ecco, i rischi di una concezione essenzialistica, ecco, dell'uomo, se interpretata in questa direzione, ecco, non siano attenuati, ecco, dall'interpretazione del ruolo che la razionalità ha nella, riguardo alla contingenza, alla provvisorietà e quindi anche alla dipendenza, no, degli esseri umani. Grazie.
Grazie a lei per l'apprezzamento. Io rispondo subito. Riguardo l'ambiguità del termine natura, fondamentalmente credo che questi due autori, e credo di aver probabilmente mi sono espresso io male, questi due autori quando parlano di natura in realtà stiano parlando della natura biologica, parlano di essenza dell'uomo quando vogliono, ecco, quindi terminologia della natura intesa come il mondo naturale, scusate, delle animali, vegetali, eccetera. Che, sì, definizione biologica. No, se io utilizzo il termine natura umana, in realtà loro parlano di essenza umana quando vogliono, e dicono l'uomo è un essere naturale, e quindi in questo caso biologico, ma non solo, eccetera. Riguardo l'abisso esistente o meno, in realtà io devo ammettere, dopo aver riflettuto magari non il giusto tempo, ma abbastanza, che effettivamente anche io riscontro un recupero da parte, cioè la stessa antropologia filosofica, e qui infatti c'è tutta la critica di alcuni autori, quando nasce perché Scheler riporta in auge con questa pubblicazione e dice ho dato il via all'antropologia filosofica, ma perché fondamentalmente io credo storicamente, concordo con coloro che la leggono così, cioè era avvenuta tutta quella discussione riguardo le scienze dello spirito, le scienze della natura, per cui la psicologia dove si va a collocare, eccetera eccetera, nell'Ottocento con Wundt si autonomizza, ma se noi leggiamo per esempio già la psicologia filosofica che esisteva prima di Wundt, è qualcosa che è pertinente alla filosofia e fondamentalmente erano studi di antropologia filosofica. Questo per dire cosa? Per dire che in realtà, con altri termini, a me sembra appunto che questi autori riprendano la questione della razionalità, che magari non chiamano così, chiamano coscienza, perché ora ci vuole anche la formazione fenomenologica di questi autori, rimanda non alla ragione, bensì alla coscienza, relazione coscienza-mondo, eccetera, eccetera. Per questo, però, credo che anche io, ed infatti il problema che io ravviso, problema non in senso negativo, l'assunto, insomma, problematico che andrebbe indagato a fondo è anche la relazione che questi hanno con la questione del diritto naturale, in realtà. E infatti c'è Pietro Piovani, quando scrive Giusnaturalismo, insomma, il testo sul giusnaturalismo, questo, insomma, filosofo napoletano mette in luce proprio questo, cioè di come in realtà nel Novecento, in qualche modo, velatamente, vi sia un recupero sotto altro nome. Per cui questa, sì, effettivamente, cioè dire chiaramente ha molto peso, mi sembra, la questione appunto della collocazione storica, per cui abbiamo dibattito sul nichilismo, quel dibattito sullo statuto delle scienze che impediscono di riportarsi a una condizione pre-ottocentesca e utilizzare la stessa terminologia, però è estremamente problematica la questione, insomma, non è che questi autori siano collocabili in un post, in realtà rimandano anch'essi ad una questione che è relativa al differenziale fornito dalla razionalità, che si esprime attraverso il linguaggio. Su questo sono d'accordo.
Ancora si va avanti?
Sì. Posso anche chiudere qua.
Allora, dunque, io penso di non essere d'accordo praticamente su niente di quello che hai detto, anche se adopero il termine penso perché non sono sicuro di avere capito. Quindi mi concentrerei su un punto, che è questo, l'aspetto della natura biologica. Io non capisco bene, cioè non sono molto d'accordo su l'agganciare un tentativo di caratterizzare la natura umana a partire appunto dall'idea di una dimensione culturale dell'esistenza, no? L'uomo è radicato all'interno di una cultura piuttosto che della natura così come viene intesa secondo l'evoluzione, la reazione di appunto stimolo-risposta.
Perché agganciare una caratterizzazione dell'uomo come animale culturale a una riflessione di stampo biologico o comunque insomma legata alle acquisizioni della scienza biologica? Perché, perché dico questo? Perché sostanzialmente insomma, nella biologia contemporanea ci sono tre grosse opzioni: il neodarwinismo, quella forma invece di darwinismo funzionalista che va all'interno delle scienze cognitive, e invece quella forma di revisione del darwinismo di cui l'anno scorso ci ha parlato Damiano, che è l'ipotesi di Gaia e comunque insomma diciamo le prospettive olistiche. Cioè, secondo tutte queste tre opzioni, mi sembra che l'idea di distinguere l'uomo dalle altre specie naturali, a partire dall'idea appunto che l'uomo abbia una carenza rispetto alla realtà che le altre specie non manifestano, sono sostanzialmente come dire intraducibili nel linguaggio del biologo, l'idea che l'uomo sia carente. Cioè, in una prospettiva neodarwinista la natura non ha nessuna finalità, per cui il successo evolutivo di una specie è il successo evolutivo è la stigmate che quella specie non solo funziona, ma piuttosto che essere carente è perfettamente inserita all'interno del flusso naturale. Per cui, come dire, il successo evolutivo dell'animale uomo che si sviluppa e si adatta a tutti i climi della Terra e non solo, acquisisce anche appunto un rapporto strumentale con la natura tale che è in grado di distruggerla, è la migliore dimostrazione del fatto che l'uomo è perfettamente funzionale rispetto alle logiche naturali, perché acquisisce tutto il suo potere proprio nella sua capacità di adattamento. In un'ottica funzionalista diventa difficilissimo distinguere fra l'uomo e le altre specie animali, perché nelle scienze cognitive insomma la teoria diciamo mainstream è quella secondo la quale il rapporto fra l'organismo e la natura è mediato dall'intelligenza, quantomeno insomma nelle specie superiori, quindi insomma tolti i microbi, batteri, virus e questa roba qua, quasi tutto il resto ha un rapporto, tutto quello che ha sistema nervoso ha un rapporto alla natura mediato da un'intelligenza. E come dire, lo scienziato cognitivo spesso alla domanda è più intelligente il cane o l'uomo ti dice non ha senso questa, cioè non si può rispondere a una domanda di questo genere, perché l'intelligenza dell'uomo si è sviluppata per risolvere determinate problematiche di adattamento al proprio ambiente, per cui è efficace e funzionale all'interno di quegli habitat. Il cane avrà un'intelligenza che invece si è sviluppata per rispondere alle logiche del suo ambiente, no? Per cui, come dire, se uno va a vedere che so, l'intelligenza degli uccelli sulla localizzazione dei siti dove sono stoccati i semi, è qualcosa che sembra molto superiore rispetto a il sistema che so di memorizzazione umana, molto superiore, perché risponde a una logica specifica che è quella del volo e quindi della visione dall'alto, e sviluppa un sistema di intelligenza che si fonda sull'integrazione di un sistema sensomotorio e un sistema invece legato alla memoria. Nell'ottica di Gaia poi diventa di Gaia intendo cioè tutte quelle forme di biologie evoluzioniste che mettono in discussione il principio chiave del darwinismo, l'idea che le specie si adattino all'ambiente e non piuttosto producano il proprio ambiente. Appunto non è vero che l'animale produce solo la sua tana, l'animale produce la sua tana, la abbellisce, ma cioè come dire si crea l'ambiente all'interno del quale lui va a vivere. Cioè, l'ambiente non è un qualche cosa rispetto al quale gli organismi si trovano davanti e ci si devono adattare. L'ambiente è un qualcosa che gli organismi, cooperando fra di loro, sviluppano delle logiche non tanto adattative quanto produttive dell'ambiente in cui vivono. Che ne so, il caso del corallo e del pesce pagliaccio è emblematico, no? Oppure il caso discusso appunto da Lovelock del fatto che le condizioni della vita sul pianeta Terra sono legate alla produzione di un'atmosfera che è il risultato dell'attività biotica delle piante. Quindi per arrivare al punto, cioè perché agganciare il tentativo di caratterizzare la dimensione culturale dell'esistenza umana su una riflessione biologica, perché la biologia non sembra dirci che è così semplice porre questi paletti, dire qua ci sono tutti gli animali che si caratterizzano tutti per questa proprietà e qua c'è l'uomo che invece è centrico a tutta questa roba, perché i dati della biologia non sembrano dirlo, tant'è che poi se uno va a vedere la riflessione morale contemporanea, che so, sono posizioni come quelle di Singer che dicono ma le essenze delle specie, qualcuno me ne trovi una e mi faccia vedere, cioè l'animale umano come andiamo a definire o su che cosa dovremmo su quali ragioni evidenziali dovremmo portare a sostegno dell'idea che l'uomo ha un'eccentricità rispetto alle altre specie.
Se qualcuno dopo voleva fare alcune domande.
Ok, mettiamo un attimo qua. Intraducibilità di tutto questo nel linguaggio del biologico. Il linguaggio del biologico, fondamentalmente però, ha una lettura che parte da determinati assunti e che non ne ammette altri. Allora è chiaro che si può dare un'intraducibilità di tutto questo nel linguaggio del biologico, ma si può dare anche un'intraducibilità del linguaggio del biologico nella poesia. Questo per dire che cosa? Che secondo me che se partiamo dall'assunto del biologico per dimostrare la non validità, in realtà stiamo partendo da un assunto che ha dei parametri, per dimostrarne un altro che parametri, per i quali i parametri non sono questi. Con questo non sto dicendo che non sia valido, ora vengo a tutte le posizioni, però che mi sembra non completamente esaustivo poter dire, poiché questo non si traduce a livello di studio della biologia, non è valido per forza, perché non mi sembra che la proposta di questi autori in realtà metta in dubbio il biologico, mette in dubbio un'ipotesi di sviluppo del biologico che vede funzionale, insomma, lo sviluppo, no? Come giustamente hai sottolineato tu. Ora però, nello specifico, dove vedo io la problematica? Che sicuramente sono tre posizioni che hanno un loro, sono in essere in base a un loro senso e a un loro, come dire, punto di partenza che risulta evidente e secondo il quale sviluppano l'idea. Però dove vedo io il problema? Innanzitutto, cioè, parto dall'inizio. Il problema della produzione culturale. È chiaro che io posso ridurre l'idea della produzione culturale a una mera funzione dell'uomo, per il quale l'uomo si organizza attraverso una produzione culturale. Però secondo me in questo caso la biologia perde di vista le differenze. Dove chiaramente, appunto, possiamo dibatterne, io ora parlo semplicemente di dove io vedo il punto problematico. Quali sono le differenze? Ma la differenza sta nel fatto che l'organizzazione, per esempio, delle altre specie non sviluppa dei punti di vista tanto differenti e variegati. Allora la produzione culturale, se è meramente funzionale, no, al risolversi di un problema, perché non si sviluppa secondo la risoluzione migliore? E basta. Perché le specie lavorano, mi sembra, le specie, gli altri esseri, lavorano in modo da risolvere il problema e dove la selezione naturale o chi per lei, insomma, porta lo sviluppo che funziona e perché non avviene sempre nell'ambito dell'umano. Poi, chiaro, tutto questo lo possiamo leggere anche come selezione naturale. In 10.000 anni quelli che hanno pensato male non resistono. Però, insomma, tutto questo è una posteriori che mi sembra un poco, insomma, una lettura un po' problematica. Perché sì, lo possiamo anche pensare così, ma allora a questo punto, cioè, la questione del meglio e del peggio lo deciderà la natura, insomma, perché scannarci sulle opinioni, ognuno tenga la sua.
No, ma il punto che dicevo è una, cioè, io difendo un punto di vista radicalmente antinaturalista. Quello che dicevo io,
perché questi autori hanno bisogno di questo?
Questi autori hanno bisogno per sì. Difendere l'idea della produzione della natura culturale dell'umano di abbigliarsi alla biologia, che oltretutto, secondo me, smentisce le loro affermazioni di diversità tra sì. Uomo e natura, perché anche quello che hai appena detto, no? Cioè che la risposta dell'animale univoca invece quella dell'uomo è differenziata. Allora, ci sono delle specie di delfini, allora non mi ricordo quali sono, in cui il rituale di corteggiamento è legato alla raccolta di un sasso che può avere forme e nature differenti, e nel dono di questo sasso all'esemplare femminile. L'esemplare femminile sceglie fra i vari corteggiatori a seconda, diciamo, del dono più bello che ha ricevuto. Cioè non è un comportamento dove ogni individuo reagisce, come dire, non è un comportamento che rientra secondo me in quel meccanismo di stimolo e di risposta che l'immagine un po' stereotipata della biologia che danno questi autori, dei risultati della biologia che danno questi autori, cioè non è questo, capito? Io ogni individuo, ognuno di questi delfini risponde alla problematica del corteggiamento con una cosa differenziata, e la femmina reagisce non sulla base di un meccanismo stimolo risposta, sceglie il sasso che le piace di più e di conseguenza si sceglie il compagno oppure sul binario. Nelle comunicazioni fra orche, cioè è stato scientificamente dimostrato che le orche che vivono nelle coste davanti all'Argentina comunicano fra di loro in modo diverso rispetto alle orche che vivono davanti alle coste del Cile. Cioè, per dire, la dimensione della comunicazione fra, che non è chiaramente una comunicazione linguistica, però della comunicazione fra vari gruppi di orche è tale per cui, come dire, passa la metafora, non parlano tutte la stessa lingua, ma come se parlassero di lingue diverse, quindi avessero diversificato la loro capacità di comunicare e di darsi dei messaggi. Quindi il punto è: perché appoggiarsi alla biologia, che sembra smentire questa idea classica dell'animale che reagisce a un ambiente, dell'uomo invece che a un mondo? Perché la biologia contemporanea va da tutt'altra parte, sembra non sostenere questo. Non si può difendere l'idea dell'umano a partire dall'idea che l'uomo è una produzione culturale, la stessa biologia è una produzione culturale per quanto appoggiata su ragioni evidenziali, e di conseguenza quella descrizione che si fa della mancanza e della carenza è una descrizione fenomenologica dello stare dell'uomo. Ecco.
Però io non
comprendo questa esigenza di appoggiarsi al dato scientifico.
Ma allora,
se la andiamo a vedere, cioè, sembra dire una cosa diversa.
Allora, rispondo alla prima, no, alla... no, 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 ma non lo metto in dubbio. Però allora, innanzitutto rispondo alla domanda. La questione di fondo è che la differenza sta nel fatto di dover definire l'essere uomo, che non è l'unico abitante del pianeta, e che per questo, poiché io vi dico cosa mi sembra in questi autori, che hanno necessità di partire da guardare, dal vedere come si sviluppano gli altri modelli di esistenza. Plesner è emblematico, i gradi dell'organico. Quindi la lettura dei gradi, secondo appunto Plesner, c'è una questione appunto in cui sorge la problematica della razionalità nella risposta all'ambiente. Ecco perché hanno bisogno. Ora, sicuramente ci sono tutte queste problematiche che tu giustamente citi, però a me non sembra che si possa ancora equiparare la questione, per esempio, della tana con come noi gestiamo la creazione dell'habitat. Però questo non è un agganciarsi alla biologia, questo a mio parere è proprio il fratturarsi, vedete, della relazione con la biologia. Cioè proprio il fatto che l'uomo ha problemi, se lo descriviamo biologicamente, lo comprendiamo in maniera riduttiva. Questo, mi sembra che questa sia l'impostazione di questi due autori. Cioè hanno bisogno di fare la differenza non per agganciare l'uomo alla biologia, ne hanno bisogno perché l'uomo ha un fondamento naturale, per cui è studiabile dal punto di vista biologico, chimico, anatomico, eccetera. Ma il problema è che non finisce là. Uno, allora, giustamente, come tu sollevi problematiche per le quali dice, ma nemmeno l'animale finisce là. Ora, sinceramente, però magari è solo una mia posizione, a me non sembra che la questione, per esempio, dello sviluppo animale ancora abbia mostrato una trasmissione del sapere o una trasmissione di quella che noi chiamiamo cultura, che chiaramente fa capo una razionalità, per questo dico, perché se andiamo a vedere poi teorie della cultura, fenomenologie della cultura, tutte fanno capo a un'instaurazione di senso che risponde a una risposta, voglio dire, razionale. Ora, il problema è questo. Ora, non è che non mi sembra pertanto che loro abbiano necessità di guardare alla biologia, anzi, se l'avessero avuto avrebbero studiato di più la biologia, questo è il discorso, non si sarebbero fermati in maniera tanto semplicistica. Mi sembra che il problema loro sia un paragone animale-uomo, per il quale nell'uomo si manifestano delle situazioni, delle condizioni che gli rendono problematico sicuramente tante differenziazioni, però sicuramente non si può nascondere che l'orca, per quanto abbia linguaggi differenti, nasce nel mare e non ha tanti problemi all'adattamento. L'uomo nasce, chiaramente all'inizio magari seguita dai genitori, però poi si adatta. L'uomo è colui che non lo puoi lasciare adattarsi, perché se si adatta da solo, nei famosi racconti, insomma, anche letteratura del, per esempio, ragazzo della giungla, se si adatta da solo tende all'animalizzazione. E poi però si scopre differente, chiaramente quello è un racconto fantastico, però si scopre differente. Ora, il problema è questo di questi autori, cioè non si adatta da solo, per adattarsi deve costruire, gli altri costruiscono ma rimangono nell'ambiente, e questo vorrei un po', rimangono legati all'ambiente non modificandolo. Ecco, questo è un punto che secondo me, chiedo scusa, però io lo vedo problematico, non vedo funzionale l'addomesticamento della natura, e qui anche gli animali sono d'accordo, lo fanno in qualche modo. Ma la possibilità di distruzione io non la vedo funzionale, non riesco a leggervi in questo caso una lettura biologica. No, ci sta, ma io non sono d'accordo, perché allora altrimenti non è una lettura biologica, è una lettura del potere. Cioè, se io posso cambiare anche le strutture basilari, no? Della vita, ma allora a questo punto la questione è l'essere che è più sviluppato, è l'essere che può tutto. Quando arriva a poter distruggere tutto è arrivato il massimo dell'evoluzione. Allora a questo punto la natura lavora contro se stessa, cioè non capisco più il senso e la teleologia che vi vedo, a meno che non sia solo una questione di chi arriva più avanti e sottomette gli altri. Però a questo punto, vabbè, poi questo non lo so, dico semplicemente come riflessione personale, l'ecologia è tutta una balla, perché se è così, perché dove allora l'ecologia sarebbe solo una salvaguardia per poter resistere fino a quando non mi invento un mondo nuovo, cioè portato all'estremo. Il discorso è funzionale perché arriva addirittura al potere di distruggere. Secondo me qui invece c'è il differenziale con la natura, c'è il problema. Io qui sono non jonasiano nel senso dell'essere d'accordo con la soluzione dell'euristica della paura, del principio di responsabilità di Jonas, ma qui ci vedo il punto di rottura. Cioè l'uomo ha manifestato qualcosa che non si era mai visto. Plesner è la svolta radicale, viene nell'esperimento della natura. Però Jonas è più radicale, su cui è più tagliente, cioè qualcosa non si era mai visto. Cioè l'essere che è capace di distruggere l'essere attraverso procedimenti dell'essere.
Questo punto di vista, secondo me, è molto, cioè, è un punto di vista molto legato. Già, non so se si divaga.
No, prego.
Cioè, l'essere che distrugge l'essere è un punto di vista legato alla nostra interpretazione del mondo.
Chiaramente, no, chiaramente.
Terra.
No, ma chiaramente, insomma.
I comportamenti antievolutivi sono presenti in tutte le specie, cioè.
Prego.
Le orche uccidono quasi per il diletto di uccidere spesso cuccioli di balena che poi lasciano a marcire il mare e non si mangiano nemmeno. Oppure le orche spesso preferiscono una caccia difficile come quella di prendere il cucciolo di foca nel momento in cui rientra a terra e rischiano la vita nel farlo piuttosto che prendere il mare. Cioè,
ma questo cambia il sistema natura. Ma questo è antievolutivo, ma non cambia il sistema natura. Cioè, il cucciolo di balena muore, si decompone.
L'idea che cambia il sistema natura è un'idea legata al fatto che identifica la natura con quello che succede sul pianeta.
Ah, chiaro. Chiaro che è così. No, questo è chiarissimo. È certo. Ma io sono d'accordo, il problema è che loro fanno antropologia filosofica, quindi per forza devono avere riferimento all'essere umano. È chiaro che se allarghiamo il discorso, io sono d'accordo con te, cioè la vita non è solo questa, però.
Cioè, biologica dell'uomo che non è supportata dai dati della biologia, e questo secondo me è un problema che non, cioè puoi dire, uno si vuole appoggiare la costruzione dell'antropologia filosofica di Gehlen e Persner, è la classica materia theory dependent, cioè nel senso dipende da una teoria esterna all'antropologia filosofica. Quella teoria è la biologia interpretante degli anni 30.
Questo sicuramente.
Questa teoria biologica è stata completamente sorpassata dal fatto che oggi darwinisti non esiste più nemmeno uno. Esistono neodarwinisti che interpretano Darwin alla luce della genetica, esistono darwinisti funzionali che sono gli scienziati cognitivi, e esistono non darwinisti. Per cui, come dire, quella teoria biologica su cui loro si fondano è una teoria che è stata sorpassata dalla storia, per cui dalla storia della scienza. Per cui per me, cioè, la dimostrazione del tempo è il fatto che se uno vuole portare avanti un discorso di questo genere, il punto debole è proprio appoggiarsi su una materia scientifica che è stata confutata dall'evidenza.
Però a me,
cioè, tutto questo dico, se ho capito quello che
mi dice. No, io ho compreso. Ho compreso e sono. No, io ho compreso, dico solo questo, poi veramente una frase dico. Ho compreso, no? E la questione è estremamente problematica, che sicuramente loro si appoggiano sulla su quella biologia, insomma, che hanno studiato. Però, insomma, dovrei andarmi a vedere questa evidenza, perché a me sembrano teorie, insomma, quelle là. Giù, peraltro, di una biologia, appunto, che di una storia della scienza, però mi sembrano teorie, non mettono in discussione la questione dell'habitat. Però è qui, è probabilmente tu.
No, puoi andare, mancavo una parte.
Sì, proseguo, ma quanto tempo abbiamo? Vabbè, proseguo allora. Comunque, grazie, perché insomma la cosa mi spinge. Purtroppo i giorni sono di 24 ore e uno non riesce a studiare sempre. Beh, quindi vado abbastanza rapidamente sull'aggancio che, in maniera un poco funambolica, anche se non troppo, io leggo con la questione dell'antropologia mistica. In che senso? Nel senso che questi autori, come abbiamo visto, riportano la questione della precarietà, che loro appunto non leggono solo nell'ambito concettuale, cioè nell'ambito della perdita del senso, ma legano anche alla una forma di precarietà materiale, che però ha come sbocco appunto la problematica della ricostruzione del senso e di un orizzonte di verità che si manifesta solo nel momento in cui, coscienza dell'indigenza, coscienza del luogo utopico dell'esistenza, quindi di questa precarietà di fondo. Ora, nell'ambito dell'antropologia mistica, io mi appoggio agli studi, oltre alla lettura di alcuni testi, però agli studi di Bernard, riguardo il Dio dei mistici, riguardo la teologia mistica, insomma anche tutti gli studi sulla teologia dell'affettività. E per non essere estremamente prolisso, tale autore fa notare, insomma, che nell'ambito dell'antropologia mistica, insomma, lui riprende tutta, soprattutto in questo caso, gli scritti della mistica del siglo d'oro, che ha un'ampia riflessione, soprattutto vediamo Teresa de Avila in questo caso, sulle potenze dell'anima, che sono l'intelletto, la volontà e la memoria. Potenze dell'anima che però rappresentano appunto le attività dell'anima, che ovviamente hanno una, come dire, sono i discendenti di una lettura agostiniana, no, in questo caso, però sono potenze dell'anima che l'autore sottolinea come in ogni momento in cui vi sia l'esperienza mistica, come il manifestarsi dell'orizzonte della verità dell'anima stessa, che nell'unione contemplativa con il creatore ritrova se stessa pur perdendosi, in questo caso, in qualche modo, mantenendo la sua individualità, ma perdendo, voglio dire, la sua possibilità di autonomia, queste tre potenze sono ridotte al silenzio. E in un certo caso, si può dire, in una certa maniera, tutto ciò lascia venire alla luce appunto la nudità dell'anima nella sua completa povertà, che è passività, fondamentalmente. Tali autori mostrano come, gli autori che utilizza per mostrare questo percorso Bernard sono, nello specifico, Dionigi Areopagita, Gregorio di Nissa, Dionigi Certosino, poi Teresa de Avila e Giovanni della Croce. In questi autori, chiaramente con le debite differenze, innanzitutto si manifesta una conoscenza mistica, che però è la conoscenza assoluta, è la conoscenza fondamentale. Fondamentale non nel senso dei concettuale, cioè dei concetti di base, ma fondamentale perché è la conoscenza del fondamento, in qualche maniera, che non è più concettuale, quindi non v'è possesso di questa conoscenza, ma v'è una forma di percezione, questa è la definizione che ne dà Bernard, una forma di percezione che però è sempre radicalità negativa. Questo chiaramente non ci sorprende perché indica un processo che è quello là della teologia apofatica, della teologia negativa, che già nei nomi di Dio, insomma, già nel testo I nomi di Dio, mostra come si può arrivare alla concezione del creatore solo per via negativa. In questo caso Dionigi Areopagita è maestro di tutti questi autori. E però è interessante come questa radicalità negativa sia letta da questi autori come una perdita di ogni possibile conoscenza e di ogni possibile altro contatto o attaccamento, e l'affermazione è un divenire nulla senza fissarsi su nulla, attraverso, chiedo scusa, il non fissarsi su nulla. La questione del nulla e della passività assumono quindi un ruolo fondamentale, perché attraverso la passività, secondo Bernard, facendo riferimento a un altro autore che è Giovanni Rusbroek, è possibile, attraverso la passività si manifesta il fondo dell'anima. Il fondo dell'anima è la nudità dell'anima stessa. Citando lo stesso Giovanni Rusbroek, l'anima si ritrova unita a Dio e percepisce la propria trascendenza non separata da quella di Dio. Si percepisce totalmente nella trascendenza di Dio, nel momento in cui però diventa totalmente passiva e nel momento in cui manifesta il suo fondo, quindi le tre potenze dell'anima che costituiscono appunto l'attività dell'anima quando non è nell'esperienza mistica, sono zittite, anzi, afferma Rusbroek, la volontà è unita a Dio, le tre potenze o aiutano o vengono annullate, le altre due o aiutano e si perdono nella volontà o vengono annullate, ma subito precisa, l'unione della volontà a Dio non è un'azione della volontà, è una passività dovuta alla disposizione di povertà della stessa anima. Nel momento in cui perde qualsiasi attaccamento, perde qualsiasi relazione e si percepisce come mero nulla, in quel momento si manifesta all'anima la sua verità. La sua verità, che in realtà potremmo dirlo come per contraltare, la conquista di tutto. Cioè in questo mero nulla v'è il suo radicamento nell'assoluto e nel fondamento, e quindi v'è la conquista di tutto. Tutto ciò, come abbiamo detto, avviene solo attraverso la via negativa, che secondo Bernard è povertà di definizione, povertà di conoscenza. Per cui l'avvicinarsi dell'anima a Dio, cito da Bernard, rimane sempre uno studio e un tirocinio. Studio non perché l'anima studi, ma semplicemente perché si lascia informare, e tirocinio perché fondamentalmente non ha mai conoscenza, non ha mai possesso di nulla. Quindi è sempre in una sorta di esercizio. Esercizio che non prevede possesso, ma prevede appunto una continua passività. Chiaramente qui siamo in un discorso che è estremamente metaforico e allo stesso tempo sembra andare avanti da una contraddizione all'altra, però insomma quello che tenta di fare l'autore è orientarsi all'interno di questi testi, insomma, che sono abbastanza problematici. Ciò è possibile attraverso la disposizione fondamentale della passività che negli autori del Siglo d'Oro, in questo caso l'autore di riferimento è Giovanni della Croce, con i due testi La salita al Monte Carmelo e La notte oscura, tale passività si realizza quando la volontà smette di agire, si dispone all'unione e dentro l'anima si genera il vuoto, il completo vuoto. Quindi non v'è, paradossalmente, problematicamente, anzi direi, più nulla. E Giovanni della Croce, nella salita al Monte Carmelo, afferma: Nella delizia della mia pura contemplazione e unione con Dio, la notte della fede sarà la mia guida, quindi oscurità, dove il salmista, lo aggiunge l'autore, fa comprendere chiaramente che l'anima deve stare nella tenebra per avere luce in vista di questo cammino. E la tenebra, secondo Giovanni della Croce, implica una povertà interiore. Tale povertà è chiaramente un annullamento estremamente aporetico, perché è un annullamento che mantiene l'individualità dell'anima, ma è l'unico momento in cui l'anima si ritrova radicata nell'assoluto. Secondo Bernard, questa caratterizzazione dell'esperienza mistica, che ha al centro la questione della passività, nudità e povertà dell'anima stessa, si ritrova in qualsiasi, voglio dire, scritto, in qualsiasi degli autori che noi ascriviamo alla storia della mistica, fino anche alla mistica speculativa, e rappresenta, a mio parere, un punto interessante, chiaramente concatenato con la questione della precarietà che apre alla trascendenza. Sicuramente, ripeto, è un collegamento abbastanza, l'ho definito funambolico, perché è un aggancio estremamente problematico, tanto perché questi autori non hanno interesse a stabilire un'antropologia filosofica in nessun modo, e però hanno interesse a descrivere cosa avviene chiaramente a posteriori, e quindi con un linguaggio ricco di metafore e concettualmente abbastanza problematico. Ma Bernard mostra che fondamentalmente il riconoscimento della povertà, intesa come nudità di fronte all'assoluto, è ciò che permette di riconoscere, attenzione, non l'aprirsi della relazione con la trascendenza, ma di riconoscere la relazione in atto con la trascendenza. È qualcosa che quindi ancora una volta mostra l'orizzonte di verità. In che senso? È perché io quindi lo collegavo al discorso sull'antropologia filosofica, e in qualche modo, anzi non in qualche modo, lo collego direttamente alla riflessione sul versetto di Giobbe. Perché abbiamo visto che la questione del riconoscimento dell'orizzonte autentico dell'esistenza è nella nudità, versetto di Giobbe, povertà. La stessa cosa, in qualche maniera, nel senso attraverso un filtro meramente filosofico, valido o meno, è che nell'antropologia filosofica la precarietà come possibilità della non perdita della trascendenza. E qui invece v'è come un ritorno alla questione attraverso il riconoscimento di una azione che non termina mai, ma che è possibile riconoscere e che è possibile non apprezzare, ma diciamo che è possibile rispettare nel collocarsi pienamente nel solco di questa azione, attraverso il riconoscimento della povertà dell'anima stessa. Quindi, perché incontro insperato, qui concludo, la questione di fondo della povertà in qualche modo mi sembra tagli trasversalmente la problematica dell'antropologia filosofica, mantenendo sempre legate la questione del senso, la questione della trascendenza e la questione della continua ricostruzione della propria esistenza, che avviene nell'ambito della vita umana. Chiaramente, insomma, queste posizioni che ho provato ad avvicinare rispondono ad una proposta metodologica, che è quella che ho spiegato in partenza, e cioè quella là di elaborare una mappa concettuale nella quale la povertà venisse alla luce, il valore della questione della povertà al di là della mera collocazione nell'ambito del panorama religioso o nello specifico cristiano o ascetico, insomma. Perché mentre, e qui concludo davvero, mentre in questi autori la lettura era meramente filosofica e però ha necessità di collegarsi in qualche modo ad una forma di trascendenza, nell'ambito della riflessione di Bernard sull'esperienza mistica, quindi sulla struttura, insomma, dell'unione mistica attraverso l'impoverimento dell'anima, attraverso questa viene alla luce come la questione della povertà continua a essere orizzonte costitutivo al di là dell'unione, dell'esperienza mistica in sé. Perché? Perché il riconoscimento non implica che sia l'esperienza mistica a necessitare della povertà, ma che la povertà mostri ancora una volta qual è l'orizzonte autentico. Mi sembra che questi punti che ho tentato di esplicitare sia possibile trovare dei collegamenti insomma, fecondi, soprattutto per una riflessione a proposito del concetto o questione relativa alla povertà. Grazie.
Giobbe, cioè in lui c'è il recupero di questa dimensione di povertà e anche un recupero della propria cifra esistenziale, no? Nudo uscito dal grembo di mia madre, io recupero anche la mia propria individualità indigente, anche la mia propria condizione indigente che definisce la mia esistenza nel mondo in quanto creatura finita. Nella mistica unitiva invece come si configura questo recupero anche della dimensione individuale che caratterizza Giobbe? Il fatto che lui si recupera in quanto io sono figlio di mia madre e di mio padre, che mi dice. Come si recupera questa cifra, diciamo, esistenziale individuale nella mistica unitiva? Perché a me sembra invece che si vada nella direzione dello spossessamento anche dell'io, mentre in Giobbe questa dimensione della povertà lo riconduce alla sua vera cifra esistenziale, creaturale, finita, ecco.
Sì, questo è un problema che sia Bernard che anche altri autori, Breton, affrontano, insomma, e vari, riguardo alla questione della unione contemplativa e della perdita dell'io. In realtà ciò che ravvisano, ma anche se noi leggiamo Giovanni della Croce, ciò che si ravvisa è che questi autori non parlano mai di una dissolversi dell'individuo, cioè dell'anima. E per questo a me sembrava interessante il problema della povertà dell'anima, del fondo dell'anima, perché paradossalmente si parla del fondo dell'anima radicato in Dio, cioè come se fosse una membrana, no? Per fare un esempio, di contatto, il confine nel quale c'è l'aderenza e allo stesso tempo però la membrana o ogni frontiera, per esempio, per fare un esempio della frontiera, ha sempre questo, la frontiera tra Italia e Francia, e tra Italia e Francia non è né Francia né Italia solamente, non la puoi dividere dicendo questa è la metà della frontiera italiana, una linea di frontiera è quasi in realtà inesistente, è qualcosa che sta qua, sta là, ci sta, non ci sta. Questo è il punto, insomma, in cui questi autori parlano, e questo è il punto che secondo Bernard, per esempio, e secondo, non mi ricordo l'autore, in un testo che si chiama appunto Filosofia e Mistica, questo è il punto per il quale l'io non si dissolve nell'esperienza dell'assoluto, ma spogliandosi di tutto ciò che è superfluo, riconosce il radicamento nell'assoluto. Io non so ora se era questa la problematica, sì. Per cui negli autori che noi scriviamo, soprattutto alla mistica cristiana, non v'è la perdita dell'io. Beh, infatti Giovanni della Croce, quando parla dei segni dell'unione contemplativa, dice non bisogna considerare miracoli eccetera eccetera, bisogna considerare una forma di quiete particolare come caratteristico dell'esperienza mistica, quindi non ci sta parlando della paranormale, no? del sollevarsi, diciamo, queste sono cose che possono capitare ma non sono garanzia di nulla, anzi poi lui di fronte anche alla problematica della manifestazione diabolica dice anzi, potrebbe addirittura se faccio il miracolo potrebbe anche essere prodotto di un'altra forza, però questo insomma è un discorso che riguarda un altro campo. Lui dice no, la vera è quando lo spirito è inquieto, ora vai a capire bene questa quiete, però dico lo spirito è inquieto perché? Perché si è spogliato di tutto, ma ha conquistato l'assoluto nel senso che non l'ha conquistato, è finalmente ritornato a quell'aderenza dalla quale era distratto ma nella quale sempre era, perché l'unione mistica appunto, io perché vi sono tornato, perché non è l'apertura di qualcosa ma è il riconoscimento ancora una volta di una relazione sempre in atto, per cui lo spirito ritorna a una forma di quiete ma permane in sé pur essendo nell'assoluto, cioè non si perde mai completamente, non dissolve la propria individualità. Ora, È estremamente problematica questa definizione, per questo io ho sottolineato più volte che quando si lavora su un testo relativo alla mistica ci si trova di fronte a un oceano di metafore, allegorie. D'altronde per esempio in Giovanni della Croce c'è addirittura un riprendere il linguaggio alchemico, ci sono stati studi che hanno mostrato come Giovanni della Croce utilizza delle metafore bohemiane di Jacob Boehme, insomma, per cui c'è bisogno di un grande lavoro anche filologico, ma perché anche la loro espressione, insomma, vuole essere comunicazione di un'esperienza che è a posteriori e quindi è un ricordo, e allo stesso tempo è estremamente problematica. Come descrivo qualcosa che poi nella mediazione non c'è più? Questo mi sembra. Però da questo punto di vista la differenza che si fa spesso tra la mistica soprattutto cristiana e quella orientale, appunto, che in quella cristiana non v'è perdita di lì. Ora, io non ho estreme conoscenze della mistica orientale per poter dire che sia vero o no, però si batte profondamente che non v'è la perdita dell'io, insomma, dell'individuo.